Bene, grazie, siete invitati a prendere posto. Bene, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno al pubblico, nostri affezionati. E iniziamo il Consiglio Municipale del Municipio 1 Centro-Est oggi, giovedì 26 febbraio 2026. Procedo con l'appello. Aloi, Brundo, assente giustificato. Cavalleri, Cosso, Stefania. Cozzolino, Dore, Garrone, Giaretti, Giaretti, ah sì, non ho sentito, Lintas, Lucente, Maione, Marziano, Massa, Novarini, vedo presente. Olivieri, assente giustificata. Paoletti. Parisi. Raffetti. Righetti. Rossi Maria Delia. Rossi Giampaolo. Toso. Viazzi. Perfetto. Siamo in attesa allora. Ho saltato lo giacco. Lo giacco. Maria, buongiorno. Perché è talmente presente in tutte le altre atti che era scontato. Lo giacco, buongiorno. E buongiorno a voi. Allora, iniziamo con una serie di comunicazioni che ormai, diciamo, in maniera periodica rendo, diciamo, a voi tutti. Allora, innanzitutto, come prima cosa, vorrei che la nostra attenzione e che la nostra solidarietà vada ai residenti di Via Napoli 72, che sappiamo in queste settimane, in questi giorni in particolare, abbiano subito un grave danno, diciamo, al quartiere. In particolare ricordiamo lo smottamento del muro, la frana. Sappiamo, li sentiamo abbastanza periodicamente, sono quasi tutti. Parliamo di 52 residenti di questo condominio che fa parte, come sapete, di un super condominio che, ci tengo a sottolineare, costruito tra il 1968 e il 1974 e che da molti anni aveva, diciamo, attenzionato sulla difficoltà, diciamo, e la pericolosità di questo muraglione, ma per varie ragioni, soprattutto, voglio dire, di accordo in 360 famiglie, si è veramente molto numerosi, ad arrivare, diciamo, ad un accordo e dunque ad attivare di fatto una manutenzione che è pur sempre cara, perché trattasi sia di edifici che di strada privata. Però, nonostante questo, sappiamo che sono alloggiati a casa di parenti ed amici, 6 persone sono in albergo, però credo che la nostra solidarietà vada a loro. E così volevo ricordarlo, proprio perché questo tocca in particolare il nostro municipio, così come gli abitanti di Passo Barsanti, che anche loro sono stati, diciamo, colpiti comunque da una frana che è arrivata vicino, diciamo, al loro palazzo, che ha interessato dei giardini e che comunque, avete visto, preoccupa di fatto la situazione. Si tratta sempre di muraglioni di giardini privati, ma questo, per cui non direttamente competenza del comune, ma non per questo la competenza umana, voglio dire, la vicinanza non debba loro essere indirizzata. Bene, come avete visto, abbiamo chiuso con, appunto, l'affidamento di contributi e di patrocini a molte associazioni che hanno fatto richiesta, per una cifra totale di 4.955 euro, che hanno già ovviamente ricevuto notizia e che serviranno ad organizzare tutti gli eventi che ci hanno presentato. Ci tengo anche a ringraziarvi perché su diciamo, organizzazione dell'assessore Cattaneo vi è stato chiesto a tutti di contribuire alla programmazione degli interventi per la realizzazione delle zone 30 e strade scolastiche e ringrazio in particolare l'assessore Cattaneo che ha prodotto, grazie, diciamo, a tutte le vostre osservazioni, un documento di oltre 100 pagine che abbiamo consegnato, un lavoro molto peculiare, definito, di grande competenza e professionalità. Inoltre, abbiamo ancora attivato e partirà, diciamo, a partire da questo mese, dal mese di marzo, il Consiglio del Municipio dei ragazzi e delle ragazze, che è, come dire, un elemento molto interessante, molto importante da sostenere, anche perché sapete che non solo questo Consiglio ormai da anni come dire, si riunisce più o meno una volta al mese con anche la realizzazione della quarta commissione. Ma credo che proprio la nostra presenza, la mia, quella degli assessori, eccetera, sarà proprio di andare a sostenere questi ragazzi e queste ragazze che hanno dato questa disponibilità civica. E dunque nel mese di marzo saremo appunto ospiti di questo consiglio. È partito il progetto voluto dal Teatro Nazionale in compartecipazione con la Fondazione Carige, che si chiama Insieme a Teatro e prevede non solo questo progetto, ma anche quello che il cosiddetto il biglietto sospeso, che in realtà esiste già da tempo, ma che in questa maniera ha trovato una sua formulazione più precisa con il nostro municipio, ovvero una serie di, dire, di occasioni, di un pacchetto a prezzo calmierato che prevede la partecipazione perciò più estesa di cittadine e di cittadine a un palinsesto fatto e così proposto da tre spettacoli che saranno il 7 marzo alle 19:30 con L'Uomo dei Sogni, il 13 marzo alle 20:30, l'11 aprile 19:30 e l'ultimo, scusate, sono quattro, il 9 maggio. Come municipio abbiamo accolto questo progetto. Abbiamo inviato a tutte le associazioni del territorio, questo grazie anche alla consigliera Adele Rossi che mi ha aiutato in questo, e abbiamo comunicato a tutte le associazioni la possibilità di informare cittadine e cittadine, frequentanti vari hub e case di quartiere, di questa possibilità e inoltre anche quella di avere il cosiddetto biglietto sospeso, cioè di segnalare a noi, in particolare, diciamo, alla consigliera, quale possono essere le persone che non hanno la disponibilità economica e che invece gli venga data l'occasione di andare a teatro. Questo per la diffusione sia culturale, però penso anche a sostegno, diciamo, delle fragilità economiche. Ancora, in questi giorni, si è svolta presso il Salone di Rappresentanza un evento dal titolo Fragilità e integrazioni socio-sanitarie sul territorio del Municipio 1 Centro-Est, che ha visto, fra gli altri, interventi di medici geriatri, perché il focus dell'incontro era soprattutto sulle fragilità sia diciamo, fisiche del nostro territorio, ma soprattutto sulle fragilità socio-sanitarie, con un'attenzione in particolare verso gli anziani. Hanno partecipato dei geriatra, ha partecipato anche il nuovo coordinatore della ASL, diciamo così, la persona che prende, diciamo, il posto del dottor Bottaro, cioè il dottor Mazzoleni, insieme, diciamo, ad una pletora appunto di oratori. Su questo tema particolarmente importante che ci sta a cuore, cioè sulla situazione degli anziani. Abbiamo dato dei dati anche molto allarmanti rispetto al nostro municipio che all'interno di una città già anziana, la città più anziana d'Italia, addirittura più anziana d'Europa, abbiamo alcuni quartieri come Lagaccio Regina e voglio sottolinearlo, in cui non solo la popolazione oltre 80enne raggiunge delle percentuali molto alte, ma addirittura quello degli ultra novantenni è del 3%, per cui penso che un'attenzione in particolare noi la dobbiamo. Inoltre, visto che, questo, grazie, diciamo, all'attenzione di tutti, è stato redatto un protocollo, diciamo, un documento circa diciamo, la procedura di assistenza ed utilizzo del Monte Scale. Questo ne è il documento che ne è stato, diciamo, appunto redatto, e non più tardi di ieri vi è stata una formazione a cura dell'RSPP del Comune, diciamo, e ne hanno fruito tutti cioè, i vari dipendenti, anche la nostra funzionaria Paudice e anche Giada. E anche diciamo, personale della polizia locale sull'utilizzo del servoscale e con una nuova formulazione, non so se volete poi andare a vedere, con una nuova leggenda per la fruibilità che estendiamo ovviamente non al Municipio 1 Centro-Est, nel nostro Consiglio, ma a tutte le persone con disabilità che dovranno avere accesso a questa sala rossa. E questo appunto ne è il documento, per cui questo devo dire. È un obiettivo che raggiungiamo, diciamo, grazie all'attenzione e alla sensibilità di tutti voi. Abbiamo inviato un documento all'assessore Ferrante per diciamo, sottolineare l'importanza dell'intervento circa il rafforzamento dell'illuminazione del centro storico. Che in alcuni luoghi, come voi sapete, soprattutto nelle direttrici Piazza Banchi, San Luca, zona ex ghetto ed alcune diciamo, strade in particolare, è particolarmente carente, per cui abbiamo chiesto formalmente diciamo, un intervento. Ieri mattina vi è stato un partecipatissimo evento, incontro in prefettura, alla quale hanno partecipato tutti i CIV e non solo, ma anche le associazioni, dove c'è stato un lungo focus, scusate, sul centro storico, sulla situazione della sicurezza. Ancora, sono particolarmente contenta perché avremo, a partire dal 1 marzo, due persone in aggiunta che svolgeranno un tirocinio extracurricolare, giusto? Ah, una? Ah. Sono felice un po' meno. Ah, va bene. Però queste una e forse due, correggo, persone che avremo a disposizione svolgeranno un tirocinio extracurricolare della regione, vero? Con la regione Liguria. Quale sarà il loro scopo? Sarà quella di aiutarci in questo progetto che stiamo facendo di apertura quotidiana delle porte del municipio, non solo sto parlando quelle dell'anagrafe, però diciamo della porta al quale tutti i dipendenti entrano e laddove sapete già ci sono due servizi alla settimana, il martedì il maggiordomo di quartiere e il venerdì il servizio dell'AMIO, insieme a start-up, e la loro presenza sarà fondamentale perché sarà un po' di supporto anche all'anagrafe, vero? E in più nell'apertura appunto delle porte del municipio, della luce, e sapete che tutto questo è nella direzione che noi vogliamo di come dire, riconquistare con la presenza come dire, un luogo che altrimenti sarebbe luogo di spaccio e di appunto, uso di droghe. Per cui diciamo che procediamo in questa direzione e penso che il fatto che sia aperto tutti i giorni questa è una cosa importante. A partire dal 5 marzo partirà un progetto che si chiama Da Zero a Mille Giorni, che è stato diciamo, promosso dall'assessorato welfare, dall'assessora Cristina Lodi, in merito proprio ai primi giorni di vita dei bambini, delle bambine e dei neonati, e soprattutto rivolto alle loro famiglie, da 0 a 1.000 giorni di vita. Sono incontri sull'allattamento, ma anche in generale sulla genitorialità che si svolgeranno dalle 10 del mattino, secondo un calendario abbastanza fitto, presso la biblioteca di Amicis. Il primo incontro sarà il 5 marzo. Adesso noi daremo comunicazione, dovrebbe arrivare a voi tutti i consiglieri, ovviamente a tutte le famiglie che hanno usufruito e beneficiato del baby kit, ma soprattutto anche, lo manderemo al nostro canale interno, che sono tutte le associazioni. Ancora il progetto Saving Town è partito, vi ricordate che è quello per la diciamo, formulazione in maniera partecipata attraverso tutte le associazioni del terzo settore, soprattutto con la TS 42 e le scuole. Questo quella della redazione congiunta di una policy sulla salvaguardia, sul benessere, sulla difesa dei bambini e delle bambine. Infatti il progetto si intitola Sicurezza in città. Abbiamo fatto un incontro, come procediamo? Penso che nel giro della prossima settimana, o forse 15 giorni, ci sarà anche una presentazione pubblica di questo progetto, che vi ricordo è un progetto, un bando europeo che ha proposto al municipio l'associazione Defense for Children, sempre per l'attuazione delle raccomandazioni riferite diciamo, ai diritti internazionali dei bambini e delle bambine. Il 3 marzo, e anche questo vorrei appunto che fosse una comunicazione che arrivi a tutti voi, ve la ricordate, noi avremo l'assemblea pubblica nella quale si parlerà e si presenterà la pedonalizzazione di Crosa di Vergagni. Questa assemblea pubblica, prego, avverrà presso l'Istituto Comprensivo, cioè, Castelletto, intorno alle ore 17-17:30. Comunque ne abbiamo fatta anche pubblica affissione, vero? Attraverso negli stendardi. Gli stendardi penso che debbano essere uno strumento sempre più da usare, limitatamente, diciamo, alla. Bene. Ancora, ecco, una cosa importante. Poi ho delle notazioni tecniche, ma una cosa sulla quale preferisco, sì, spendere un poco più di tempo è la seguente. Allora, la settimana scorsa la Giunta ha deliberato di fatto un documento di approvazione di quel percorso partecipato che porta al forum, che vedrà nel municipio Centro-Est una sperimentazione su questo percorso di partecipazione. Questa delibera comunale è stata recepita con una delibera, questa volta a livello municipale, che abbiamo appunto messo in votazione e abbiamo assunto ieri a livello municipale, e che vi invieremo, ma era mia cura parlarvene oggi proprio perché dalle ore 15 in poi noi avremo qui presente fra noi l'assessore Patrone, che ci parlerà appunto della riforma dell'autonomia dei municipi. E come potete immaginare, l'assessore Patrone non solo ha questa delega, ma la delega anche alla partecipazione, per cui penso sia oggi molto importante presentare appunto che questa delibera giunga con la presenza dell'assessore stesso. In questa delibera noi che cosa abbiamo scritto, recependo quella a livello comunale? Di definire il percorso di partecipazione che viene dominato verso un forum di cittadinanza, un anno di sperimentazione alla fine del quale verrà individuato appunto il forum. Nel frattempo questo percorso appunto si costruirà come uno strumento di politiche pubbliche partecipate. Approveremo un documento di intenti. Ancora lo svolgimento del percorso a partire dalla prima convocazione di realtà civiche o di singoli cittadini del proprio territorio sarà cura, come vedete, viene dato un mandato al municipio di definire, diciamo, tutti questi punti, ancora di condividere con gli aderenti al percorso stesso in sede di prima convocazione tutte le modalità di funzionamento che lo richiederà. Guardate, la sperimentazione e l'originalità, diciamo, di questo percorso di cui la delega parla è quella di aver individuato un soggetto istituzionale nella partecipazione e ancora assegnare il coordinamento istituzionale alla giunta municipale e informare periodicamente il consiglio municipale dei lavori e degli appuntamenti che faremo in questo percorso partecipato verso il forum, di riservarsi la possibilità di articolare tale percorso secondo le definizioni tematiche, con un lavoro, diciamo, che possa essere riunito a tavoli tematici oppure territoriali. Ancora approvare di fatto quella che è la struttura di questo percorso di partecipazione, che di fatto è un patto di collaborazione, che riepiloghi appunto in maniera trasparente quelli che sono gli obiettivi specifici e quelle che sono le modalità organizzative, i tempi, la durata, eccetera, e ovviamente anche il monitoraggio. Ancora, questo percorso di partecipazione che vede, diciamo, protagonisti il municipio, che vede protagonista il municipio, ovviamente sarà sempre in connessione e con gli assessorati comunali, sulla base ovviamente delle competenze di ciascuno, e avremo il supporto delle direzioni responsabili per materia con il coordinamento delle area servizi civici e municipi. Ancora, è nostro compito illustrare periodicamente attività di monitoraggio all'assessore patrone, per appunto, e non solo a lui, ma anche all'assessora Coppola, assessora dell'urbanistica. Ecco, queste diciamo ancora, demanda al direttore del municipio 1 Centro Est adempimenti conseguenti appunto a questo provvedimento con il supporto della direzione generale e l'area servizi civici e municipi. Questa diciamo è in breve sintesi il contenuto della delibera municipale che abbiamo deliberato ieri, recependo quella comunale. Ora non alcune note un po' più tecniche che però mi sento di dovervi comunicare. Credo che ci siano ancora qualcuno o qualcuna di voi che non hanno attivato la mail istituzionale. Io vi invito a farlo e anche brevemente perché potete immaginare quanto i documenti che vi vengono inviati sono documenti, alcuni anche riservati, che non possono assolutamente essere indirizzate a delle mail che possono essere personali. Credo che questo invito l'abbiamo fatto più volte e dunque chiedo se entro questa settimana riuscite a regolare la vostra posizione, dopodiché alla mail personale io chiedo che non sia più mandato nulla, nulla, semplicemente invece alla mail, unicamente quella chiocciolacomune.genova.it. Anche, ve lo dico, per una ragione appunto di cybersicurezza, per linearità di comunicazioni, eccetera. Ancora volevo ricordarvi che ogni interrogazione a risposta scritta può essere richiesta da parte della Giunta tutta una serie di informazioni presso gli assessorati o le direzioni. Dunque, diciamo, il fatto che alcune risposte avvengano in maniera ritardata è per la motivazione che dipendono appunto da una richiesta all'assessorato e dunque talvolta le risposte, diciamo, non sono così. Non aggiungo nel breve tempo. Ancora, in base al comma 5 dello stesso articolo, cioè del 41,2 bis, abbiamo deciso di leggere brevemente al Consiglio Municipale una serie di interrogazioni a risposta scritta che, come dire, sono state inviate al richiedente della stessa interrogazione, ma non sono state, diciamo così, diventate un bene collettivo. Per questa ragione, con l'assessore Cattaneo abbiamo deciso di leggervi, sebbene magari in maniera sintetica, assessore, se riesce, sono un po' tanti, oggi abbiamo tante cose da dirci, però di fatto quando un'interrogazione a risposta scritta viene inviata al richiedente, gli altri non ne sono a conoscenza. Per cui mi sembra importante che possa questa diventare una prassi che facciamo in ogni consiglio, darne lettura. Immaginate che siamo rimasti un po' indietro delle precedenti, però iniziamo, diciamo, questa buona pratica. Ho finito. L'assessore Cattaneo si organizza. Nomino come scrutatori Massimiliano Lucente, Stefania Cosso e Giampaolo Rossi. Grazie.
Pronto? Perfetto. Allora, era arrivata una interrogazione a risposta scritta da parte del gruppo Vinci Genova su attraversamento pedonale Corso Magenta, altezza ascensore via Crocco. La risposta, insomma, è stata anche piuttosto lunga e articolata. Cerco di essere breve riportando un pochettino i dettagli. Già in data 31 luglio 2025 io in prima persona segnalavo ad Aste la necessità di intervenire e in data 1 agosto, quindi il giorno successivo, veniva segnalato come, scusate, leggo, faccio prima, in data 1 agosto lo scrivente segnalava la necessità di intervento alla direzione opere idrauliche, la cui risposta in medesima data si riporta. Gli allegamenti più consistenti in realtà si verificano nei pressi del curvone all'altezza del distributore di benzina, Il sistema di captazione in aderenza al marciapiede non è funzionale, associato alla forte pendenza della strada verso il marciapiede stesso, determina la formazione di allagamenti circoscritti. I lavori dovevano partire entro dicembre, poi per lungaggini dell'impresa incaricata e dovuto anche al meteo non favorevole, il cantiere è stato poi avviato in data inizialmente 4 febbraio, poi spostato a data del 20 febbraio, quindi i lavori sono incominciati in questa settimana. L'intervento prevede un impegno di spesa di circa 90.000 euro per la durata di un mese circa. E l'esecuzione prevede interventi per la realizzazione di un nuovo tratto di rete bianca e implemento delle captazioni delle acque stradali presenti nel tratto di strada di Corso Magenta via Quarò, via Bertani. La nuova rete attraverserà i giardini a Quarone e scaricherà nella già esistente rete di via Bertani. Quindi nello specifico ci sarà uno scavo in Corso Magenta per la realizzazione di nuovi chiusini e caditoie lungo il marciapiede e realizzazione di tratto rete bianca. Nei giardini invece a Quarone in via Bertani avrà la realizzazione di un nuovo tratto di linea per collegare le nuove captazioni sul chiusino di recapito esistente in via Bertani, sito nei pressi del Civico 8. Le lavorazioni toglieranno parzialmente per alcuni giorni stalli blu area, e questa insomma è la risposta in sintetica su questa interrogazione a risposta scritta. Ok, allora l'altra interrogazione a risposta scritta è installazione di distributori di sacchetti e contenitori per le deviazioni canine nelle cruse del municipio Centro-Est, presentata dal gruppo Fratelli d'Italia. Allora la risposta qui è ancora più lunga della precedente, quindi cercherò di sintetizzare quanto più possibile. Dunque la mozione era stata presentata una mozione con nota di protocollo che non cito in data 12 gennaio 2024, quindi nello scorso ciclo amministrativo, ed era stata votata favorevolmente a maggioranza in sede di consiglio, nello specifico il 25 di gennaio 2024. Conseguentemente il 21 di gennaio 2024 il proponente della mozione, il consigliere Lino Loggiacco, chiedeva aggiornamenti al già assessore Giaretti, che rispondeva che AMIU non reputava fattibile sia per i costi sia perché i precedenti hanno portato a far sì che sostanzialmente i cittadini portassero via tutta la dotazione di sacchetti, creando quindi un problema a chi avrebbe eventualmente voluto usufruirne e anche un danno in qualche modo erariale. La risposta poi cita l'articolo 47 del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, che definisce la responsabilità dei proprietari, conduttori o possessori di animali che sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Oltre alle responsabilità, nell'articolo vengono anche date indicazioni sul conferimento corretto per mezzo di un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Viene citato poi l'articolo 54 dello stesso regolamento, che prevede sanzioni da 50 a 300 euro per coloro che contravvengono all'articolo 47 poc'anzi citato, ed è utile anche citare l'articolo 18 del regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città, che richiama proprietari, conduttori o possessori di animali all'applicazione dell'articolo 47 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, che è il primo che citavo. Inoltre, una chiosa finale, qui era più anche una considerazione personale, ma in qualche modo politica, cioè la responsabilità che insomma ciascun cittadino deve avere nei confronti della comunità. Quindi ci siamo dati delle regole che citavo prima, quindi ci sono proprio degli articoli nei regolamenti, e quindi sostanzialmente ci sono già gli strumenti per i cittadini per potersi, come dire, dotare degli strumenti per poter conferire il rifiuto dei propri animali. Ok, allora l'altra interrogazione e risposta scritta del gruppo Partito Democratico, condizioni marciapiede via Bianchetti. Il marciapiede, dunque, per quanto riguarda il marciapiede, il pronto intervento di Aster, era avvenuto il 29 luglio 2024 e a seguito delle verifiche, che citavo poc'anzi, Aster ha comunicato alla direzione comunale competente il pronto intervento in data 10 gennaio 2025. In data 27 febbraio 2025 l'amministratore è stato invitato dalla direzione competente a provvedere alle verifiche e sistemazioni dovute dal momento in cui il marciapiede era, come dire, aveva degli avvallamenti dovuti a fognatura privata rotta. E in data 30 di settembre io sottoscritto scrivevo alla direzione competente per avviare un processo ingiuntivo nei confronti del privato. E contestualmente in data 2 dicembre 25 scrivevo anche personalmente al condominio per metterlo di fronte alle proprie responsabilità senza ricevere risposta. 10 giorni successivi, quindi 10 di ottobre, a seguito di sollecito, la direzione competente comunicava di provvedere come da prassi a trasmettere la documentazione alla direzione comunale competente. Affinché venisse redatta notifica per ulteriori ingiunzioni nei confronti dei responsabili. Si arriva quindi poi all'8 di gennaio 2026, dove è stata autorizzata una rottura suolo con permesso urgente, e l'intervento è stato poi eseguito a carico del condominio a proprie spese, e quindi diciamo, l'intervento sul marciapiede di via Bianchetti interdetto è stato risolto. Allora, altra interrogazione e risposta scritta del gruppo Fratelli d'Italia, transenne permanenti sul muraglione in curva Oberto Cancelliere. Qui la risposta è un pochino più breve, cerco comunque di dettagliare un pochettino. Allora, beh, riceviamo. Vabbè, vado alla sostanza. Dunque, il transennamento è stato disposto dai vigili del fuoco, determinato dalla caduta di parti di intonaco dal muraglione di sostegno del civico 18A, che è stato nell'immediato informato dell'accaduto, questo in data 17 febbraio 2025. In data 7 maggio 2025 l'ufficio competente comunale provvedeva a sollecitare, ricevendo rassicurazioni circa l'imminente avvio dei lavori. Alla data odierna ancora il privato sembra non aver adempiuto alle proprie responsabilità e la direzione competente comunale ha provveduto nuovamente a richiamare il privato ad intervenire. E mi preme comunque segnalare che le criticità su muri e muraglioni nel nostro municipio sono tante. In tutta la città la direzione competente deve gestire criticità tra le 300 e le 500 su muri e muraglioni, quindi anche per parte loro, insomma, fanno fatica a stare dietro ai vari pronti interventi, quindi intanto pubblicamente li ringrazio, ma chiedo anche a voi, appunto, se individuate transenne, di segnalarcele e noi ovviamente mandiamo comunicazioni alle direzioni competenti per chiedere aggiornamenti e poter eventualmente capire a che cosa erano dovuti i transennamenti e quindi eventualmente agire come è stato fatto per via Bianchetti e come si sta facendo per Cancelliere. Allora, l'altra interrogazione, diciamo analoga, del gruppo Vince Genova, transenne metalliche di delimitazione temporanea abbandonate, ci si riferisce in particolare alla scalinata San Bartolomeo. Dunque, il transennamento è stato posizionato dal pronto intervento Aster in data 12 giugno 2024, quindi un anno e mezzo fa circa, a causa della caduta di parti di intonaco dall'adiacente muro di sostegno comunale della soprastante piazza San Bartolomeo degli Armeni. L'intervento di sistemazione del muro, ci dicono dalla direzione comunale competente, non è ancora stato programmato, ma in base alle risorse disponibili nell'accordo quadro e le priorità più urgenti, che in qualche modo citavo anche nell'interrogazione precedente, si ritiene che i lavori non potranno essere eseguiti nel corrente anno. Si provvederà nel frattempo ad un ripristino del transennamento per una maggiore solidità dell'interdizione.
Bene, ringrazio l'assessore Cattaneo, queste sono le prime 5 interrogazioni a risposta scritta, ve ne sono poi delle altre, capigruppo decideremo poi qual è la modalità, vuol dire perché ovviamente non possiamo tutto il pomeriggio stare qui a leggerle, però di modo che dobbiamo avere da regolamento diciamo, un aggiornamento rispetto alla comunicazione delle interrogazioni a risposta scritta. Bene, ancora. Abbiamo a questo punto due letture di espressione di sentimento, per cui prego al consigliere Lucente.
Al titolo, Presidente, per caso, che almeno mi regolo un attimo, gentile.
Era una memoria. Ricordo.
Va bene, sì. Va bene, mi muovo. Vado.
Sulla recente scomparsa di Adriano Giorgini, proprietario dello storico insediamento commerciale per il quartiere della Gaccia. Ecco, trovata, prego.
Grazie Presidente, una decina di giorni fa Adriano Giorgini si sentiva poco bene, si è addormentato sul suo divano e non si è più svegliato. Voi direte perché portare Adriano, che non c'entra con la politica, in quest'aula, perché rappresenta uno dei temi che portiamo sempre avanti nei municipi, cioè il presidio commerciale che diventa identitario per una comunità, in questo caso il quartiere del Lagaccio. Adriano, sorridente, per farvi capire, anni fa quando aveva lasciato un'intervista al giornale per l'ennesima, la quinta apertura di un supermercato in 150 metri a Lagaccio, disse appunto questo porta a desertificazione, anche se io non ne parlo in modo... con l'interesse personale, perché noi non avremo questi problemi perché abbiamo una clientela affezionata. Ora, quanti negozi possono dire questo a fronte senza paura di un supermercato che apre? Infatti nella sua gastronomia, che ormai è chiuso da un paio d'anni per il pensionamento, c'era sempre qualcheduno che parlava, ci si confrontava, una persona attiva presente con la moglie Antonella nell'ambito chiesa, vi erano sempre nei presidi, negli argomenti sulla funivia, con loro abbiamo collaborato sulla Sati, su indicazione loro ricordo forse uno dei più intensi interventi sul Lagaccio, cioè la riqualificazione che sono riuscito a ottenere su un palazzo di arte tra via Vezzana e via del Lagaccio. Ma soprattutto Adriano, oltre un decennio fa, è la prima persona in un quartiere che non le manda a dire, come Lagaccio, che mi accolse e mi riconobbe l'interesse per il territorio, tanto che fui premiato con il massimo che possiamo pretendere noi come consiglieri municipali, ma tanto quanto genuino, cioè due o tre volte dei panini gratis, stracchino e prosciutto crudo, deliziosi per il premio, per i sopralluoghi. E perciò Adriano, che la terra ti sia lieve, un abbraccio a tua moglie Antonella e a tutti i tuoi figli, grazie.
Grazie consigliere Lucente. E la seconda espressione di sentimento che ha richiesto, solidarietà al presidente del municipio municipio Medio Ponente Fabio Ceraudio per i fatti incresciosi del 13 febbraio.
In questi anni siamo sempre un po' colpiti negativamente da quello che succede nel mondo, cioè siamo usciti da una pandemia di cui parlavamo, di crisi climatica e recovery fund, ci siamo trovati con guerre sempre più prossime a noi, con una corsa al riarmo che mai ci saremmo aspettati, con delle politiche americane che ci agghiacciano. Questo essere modo, come dire, questo sovranismo arriva anche in qualche modo in Italia, forse lo vediamo appunto con una proposta referendaria che attacca il governo verso la magistratura, che non darà niente ai cittadini, ma è fondamentalmente un controllo della politica sui giudici. Qui invitiamo a votare no. Ciò nonostante, la magistratura che difendiamo per autonomia continua a avere colpi di reni importanti, e perciò recentemente abbiamo una sentenza che condanna Casa Pound per essere fuori dalla legge Scelba per ricostituzione del partito fascista. Per questo, al 13 febbraio scorso c'erano i politici del Ponente.
musicale espressione di sentimento.
Durante la lettura dell'espressione di sentimento non si può parlare. Allora, questo non è un dibattito. Prego il consigliere Lucente a portare avanti la sua espressione di sentimento.
E per questo c'erano presenti i politici del Ponente all'hotel quando hanno terminato la loro iniziativa a Casa Pound, dove uscendo hanno insultato i giornalisti con epiteti quali frocio. E perciò cosa devono fare i politici là presenti, che semmai sarebbero stati accusati di silenzio? È intervenuto il presidente Ceraudo dicendo, e fra l'altro fa abbastanza sorridere che qualcuno con la coccina romana abbia detto te ne devi andare, un Foresto che dice a un genovese di andarsene. E per questo il presidente Ceraudo ha detto non me ne vado perché sono il presidente del municipio, e Genova è medaglia d'oro all'antifascismo, perciò ricevendo per questo insulti verbali e spintoni. Perciò non è solo solidarietà per il presidente Ceraudo, per l'amico Fabio, per uno che insieme a me è anche una delle colonne storiche del Movimento 5 Stelle Genova, ma è orgoglio per questo, perché è una persona titolata a parlare di questa medaglia d'oro che, ricordiamo, Genova ha conquistato perché ha sbattuto fuori i nazifascisti prima dell'arrivo degli americani. E perciò orgoglio e solidarietà a lui, orgoglio e solidarietà alla sindaca Stalli che sta ricevendo le medesime cose in questo periodo. E mi permetta di concludere personalmente, presidente, con una citazione filmica, ossia io odio i nazisti dell'Illinois. Grazie.
Procediamo con le interrogazioni a risposta immediata. Allora, la prima interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'articolo 32 del regolamento municipale, via San Vincenzo all'alberatura mancante. Proponenti la lista Picciocchi vince Genova. Prego. La propone? Consigliera Maione. Prego.
Maione. Allora, non so se tutti hanno presente, a metà di San Vincenzo, dove si allarga tra Orti Sauli e Salita della Tosse, c'è una piccolissima area con due panchine in pietra e tre alberi. Uno di questi alberi, già da parecchio, più di un anno, è stato levato, ma non è stato riallestito né la sua sostituzione né ricoperto, sistemato il selciato. Quindi delle due l'una, non ci sono alternative, perché così com'è è un pericolo per i bambini, per i passanti, perché tra l'altro non era segnalato, non c'erano transenne, non c'era nulla, quindi è un pericolo per le persone che passano e comunque un segno di degrado della zona, perché si vede chiaramente la mancanza dell'albero. Quindi l'interrogazione chiede qual è la decisione che si prenda, una decisione che sia o la sostituzione dell'alberatura o la rimessa in essere togliere quella che è l'intorno dell'albero, la specie di grata, ecco, e vengano messe i panetti di porfido. Grazie.
La risposta all'assessore Cattaneo.
Grazie consigliera Maione per aver portato l'attenzione su questo argomento. Allora, in data 2 febbraio, quindi pochi giorni dopo aver ricevuto l'interrogazione, ci siamo attivati con Aster, che ci ha spiegato come il ciliegio è stato rimosso nell'estate del 2025, quindi circa 6-7 mesi fa, perché è morto in piedi. Hanno provveduto nella stessa data, quindi il 2 di febbraio, ad un primo intervento per mettere in sicurezza l'area, e il nuovo esemplare sarà messo a dimora entro la fine di primavera, insieme a una partita che vedrà la sostituzione di ciliegi in Piazza Lavagna.
Vuole replicare? Consigliera Maione.
Benissimo, benissimo, grazie. Molto bene, grazie.
Procediamo alla seconda interrogazione a risposta immediata, sempre presentata dalla lista Picciocchi vince Genova, interrogazione su riforma sul decentramento. Forse Federico Raffetti vuole presentarla? Prego. Vabbè, la presenti, forse è vero. Poi la risposta migliore sarà dall'assessore Patrone, è vero, me lo ricordano gli assessori. Vogliamo fare questo? Sì.
Non ho capito, scusi.
Allora, poiché oggi noi avremo qui a questo Consiglio sì. Municipale l'assessore Patrone e questa interrogazione a risposta immediata, cioè dire, si riferisce però in particolare a quello che ci presenterà, presenza. Penso che forse la risposta migliore gliela darà l'assessore. Va se bene. Vuole in maniera sintetica presentarla, o altrimenti lo facciamo dopo, quando arriva l'assessore.
Aspetto la presenza dell'assessore. Va bene. Grazie.
Per cui ricordiamoci questo. Grazie per avermelo ricordato. Bene, allora, sempre della lista Picciocchi vince Genova, abbiamo interrogazione a risposta immediata per la rimozione di numero 3, vasi per la presenza di topi in piazza Sarzano all'altezza Civico 12. Assessore, lo presentiamo? Oggi sono fuori fase. Ok.
Non so se va. Specifico intanto che sono 4 vasi, quindi ho avuto questa specifica in data odierna. Preferisco leggere. Allora, premesso che in piazza Sarzano, all'altezza del Civico 12, nell'area di cantiere ancora esistente, sono presenti numero 4 vasi di grandi dimensioni collocati nell'area pubblica come da foto allegate. Tali elementi risultano attualmente in condizioni di scarso decoro urbano. È stata segnalata la presenza di roditori che trovano rifugio all'interno nelle immediate vicinanze dei suddetti vasi, con potenziali criticità sotto il profilo igienico-sanitario. Nelle immediate vicinanze della piazza è presente un asilo frequentato quotidianamente da bambini in età prescolare. Sono pervenute segnalazioni e lamentele da parte dei residenti, famiglie ed esercenti della zona. Considerato che il mantenimento del decoro urbano e della sicurezza igienico-sanitario rappresenta un elemento essenziale per la vivibilità della piazza, la presenza di possibili tane di topi in prossimità di un asilo desta particolare preoccupazione sotto il profilo sanitario e della tutela dei minori, è necessario chiarire altresì se i vasi, la competenza ad una loro ricollocazione siano da imputare a un soggetto privato o al municipio centro-est o ad Aster. Interrogo la Presidente e la Giunta Municipale per sapere in che modo intenda attivarsi per la verifica igienico-sanitaria dell'area e per la rimozione o definitiva ricollocazione di numero 3/4 vasi presenti in piazza Sarzano all'altezza del Civico 12 per garantire decoro, sicurezza e tutela della salute pubblica.
Grazie consigliera Marziano. Assessore Cattaneo, la risposta.
Grazie consigliera Marziano, faccio un cappello a questa risposta dicendo questo. Già a partire da ottobre 2025 ci siamo attivati su questo tema delle deratizzazioni dei muridi. Con diversi incontri, uno il 31 di ottobre con l'assessora Pericu, il dirigente allora giurato della direzione ambiente e la cooperativa Rastrello che si occupa di deratizzazioni insieme all'ufficio animali del comune di Genova, cui è seguito un incontro il 3 di dicembre 2025 in cui si è avviato, su suggerimento di questo municipio, un'attività cosiddetta di piano integrato per le deratizzazioni, perché come sapete, o comunque nel caso vi aggiorniamo, il costo di deratizzazioni di per sé può sembrare non oneroso, lo diventa nel momento in cui diventano tante da dover fare, e le risorse disponibili ai municipi non sono sufficienti per poter, come dire, raccogliere gocce in un mare. Quindi è partito un piano integrato dove Aster, insieme all'Ufficio del Verde, insieme all'Ufficio Animali, insieme ai municipi, in qualche modo si coordinano sulle specifiche aree che si ritengono opportune da attenzionare. Tra queste, già ad ottobre come municipio avevamo segnalato l'area di Sarzano, è stato fatto un intervento in via del Colle il 17 di dicembre 2025, un intervento che probabilmente dovrà essere rifatto, e si era segnalata appunto anche l'area di Sarzano. Nello specifico dell'area di Sarzano sono già stati fatti diversi sopralluoghi, Uno di questi prevede proprio nei prossimi giorni, in realtà già questa settimana probabilmente nello specifico dei vasi, verrà effettuato un trattamento topicida da parte dell'ufficio animali in collaborazione appunto con la fauna urbana della cooperativa Il Rastrello, per poter poi consentire ad Aster l'intervento di rimozione, in modo tale da avere consentire la sicurezza nell'operazione ai dipendenti di Aster. Ovviamente la presenza dei vasi nella ex area di cantiere, perché ormai il cantiere è stato dismesso ed è stata consegnata l'area al Comune di Genova, dipende la criticità dai vicini cassonetti, che possono risultare più belli da un punto di vista estetico, ma non sono necessariamente più funzionali, e quindi si sta valutando anche con Amio la possibilità di rivalutare il posizionamento o meno di quel tipo di cassonetti.
Consigliere Marziano?
Grazie Assessore, volevo sapere, questi vasi quindi appunto sono quindi di proprietà diciamo di Astre, dove verranno ricollocati? C'è già in mente una progettualità? Perché comunque sono vasi che allo stato attuale sono in buone condizioni, le piante vabbè lasciamo perdere, però insomma per diciamo non gettare risorse al vento volevo anche capire questo eventualmente, le hanno dato una risposta in questo senso.
Sì. Allora, verranno rimosse e sono sempre state in carico ad Aster. Ancora un'eventuale collocazione non si sa, con franchezza il tema roditori muridi va anche un po' provato a essere risolto alla radice, nel senso che all'interno dei vasi, appunto come si diceva prima, sono presenti tane, quindi spostarli da un'altra parte potenzialmente può, nel centro storico soprattutto, può avere di nuovo lo stesso effetto. Sì, sul vaso stesso non so cosa ne sarà del vaso in questo momento. Ecco. Sicuramente Aster lo prende in carico e poi vedremo cosa poterne fare. Ecco. Però sono vasi piuttosto anche voluminosi.
Grazie. La prossima interrogazione, a risposta immediata, è sul mancato deflusso delle acque meteoriche presso la griglia stradale di Via Ponte Reale. Nuovamente lei, consigliera Marziano, prego.
Cattaneo. Non ci vedo più nulla, questo mandato mi sta logorando. Allora, premesso che Via Ponte Reale è stata di recente interessata da interventi di riqualificazione urbana, tra le opere eseguite risultano interventi sulla pavimentazione e sulle infrastrutture connesse, compreso il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. In occasione di precipitazioni piovose, anche di entità moderata, l'acqua non defluisce correttamente nella griglia di raccolta, provocando accumuli idrici sulla sede stradale, con conseguenti disagi per pedoni, residenti ed esercenti presenti nella zona come da foto collegato. Il mancato deflusso delle acque può essere causato da ostruzioni alla griglia o a condotti di scarico sottostanti, assenza e inefficienza di manutenzione ordinaria e altri fattori di natura tecnica. Considerato che la manutenzione ordinaria delle griglie stradali sul territorio comunale è generalmente affidata ad Aster, eventuali ostruzioni o carenze manutentive potrebbero pertanto rientrare nelle competenze operative della suddetta società, salvo diverse attribuzioni tecniche. Il mancato corretto deflusso delle acque meteoriche determina potenziali situazioni di pericolo ed è interesse pubblico garantire sicurezza, efficienza delle opere realizzate e corretta gestione delle risorse investite. Interrogo la Presidente e la Giunta Municipale per sapere, nel comprendere se la competenza dell'intervento di verifica e ripristino del corretto deflusso delle acque meteoriche presso la griglia stradale in via del Ponte Reale sia attribuita ad Aster o altro soggetto, quale iniziativa urgente si tendono ad assumere per la risoluzione della criticità segnalata. Grazie.
Grazie consigliera Marziano. Assessore Cattaneo.
Sempre. Grazie consigliera, di nuovo per aver portato un tema su cui stiamo lavorando. Anche qui cerco di fare un po' discorso a monte. Nello scorso ciclo amministrativo era stata presentata una mozione, in particolare dal consigliere Lucente, che era stata fatta ritirare ed era stata fatta trasformare in interrogazione proprio su questo tema. Risposta che non è mai pervenuta e quindi ci troviamo ad oggi a provare a dare in qualche modo noi una risposta. Nello specifico di Ponte Reale, recentemente Aster ha fatto un controllo perché già nei mesi scorsi, a partire dalla fine del 2025, avevamo chiesto alla direzione opere idrauliche di verificare diverse caditoie, diverse ostruzioni, tombinature nel centro storico, ma non solo. Aster ha fatto una verifica in maniera diciamo autonoma, non su diretta richiesta della direzione opere idrauliche, perché la pulizia in realtà non è in capo ad Aster ma a Recupoil, perché diciamo la contrattualizzazione, cioè un appalto da partire dal 2023, quindi scade ora nel 2026 perché è un accordo triennale. La città sostanzialmente è divisa in due lotti, un lotto 1 e un lotto 2. Per il lotto relativo al nostro municipio è Recupoil che se ne occupa. E a seguito di verifica Aster ha trovato appunto ostruzione e quindi ha sollecitato la direzione opere idrauliche affinché verso Recupoil chiedesse la pulizia, per poi eventualmente in una seconda fase poter fare ulteriori verifiche e verificare che non ci siano problemi strutturali, perché la situazione è nota da anni. Addirittura c'è una prima segnalazione del 2018 all'assessore Grasso, quindi è possibile che non solo sia un problema di ostruzione ma sia anche un problema proprio più strutturale. E Aster da contratto interviene solamente quando c'è da fare una manutenzione straordinaria su queste griglie, su queste tombinature, perché c'è un appalto di manutenzione ordinaria in capo a Recupoil.
Consigliera Marti. Bene, grazie. La prossima ha per oggetto l'interrogazione a risposta immediata, questa volta per proponente Fratelli d'Italia, ha per oggetto la sicurezza nel municipio 1 Centro-Est a seguito dei recenti furti avvenuti nel centro storico cittadino. Consigliera Cavalieri.
Grazie Presidente, sì, non riguarda il centro storico ma riguarda in realtà il centro commerciale della nostra città, quindi via Ceccardi, e visto i numerosi furti che ci sono stati, la mia interrogazione appunto si riferisce alla sicurezza del nostro municipio, alla sicurezza della nostra città. So del programma appena uscito appunto con una conferenza stampa da parte dell'assessore e del sindaco riguardante la sicurezza, con un progetto che parte proprio dal centro storico, ma visto già il famoso progetto Nottambula andato poi in fumo, questo mi sembra ancora molto più con dei buchi ancora più grandi, in quanto questo progetto parte da un depotenziamento ancora maggiore del nucleo operativo del centro storico, poiché questi 12 vigili che vengono presi dal nucleo operativo del centro storico vanno a diminuire quell'unità operativa che si era partita dall'amministrazione di centrodestra con 100 uomini, diminuita poi a 75, ora la va ancora maggiormente a depotenziare per creare di 12 unità o 15 che siano, per creare degli operatori, dei vigili di quartiere che in realtà vanno solo a raccogliere informazioni ma non a operare attivamente. Quindi chiedo appunto come vuole supportare e intervenire il municipio in questa fase di progetto operativo e sottolineo anche le altre problematiche, in quanto questo primo progetto partirà sia dal centro storico ma per poi allargarsi in tutto comune. Va a intervenire anche con delle aree di sorveglianza, ora non mi ricordo con precisione il nome tecnico, che sarebbe praticamente la diaspora urbana che era stata proprio chiesta in consiglio comunale, ma alla quale la maggioranza aveva dato una risposta negativa che era stata inserita con una legge dall'allora ministro della giustizia Orlando. Quindi l'introduzione dei vigili di quartiere, quindi nulla di nuovo, nulla di operativo e soprattutto dove andiamo a prendere questi vigili che servono per aumentare una sorveglianza maggiore richiesta proprio dai cittadini, dai commercianti e dalle associazioni, perché ormai lo spaccio, i furti e gli scippi sul territorio sono aumentati in maniera notevole. Felicissimi da parte appunto del gruppo di Fratelli d'Italia che la sindaca della città di Genova si sia resa conto che anche il comune può intervenire sulla sorveglianza della città e che quindi non è solo un problema a livello governativo. Ricordo all'assessore Viscoiosi che in realtà...
L'invito a chiudere.
Chiudo che in realtà 60 unità operative sono state introdotte proprio dal governo sulla Liguria per un maggiore controllo di sicurezza. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Cavalleri. La risposta all'assessora Tacchini.
Allora, in merito a questa interrogazione ci sarebbe da aprire veramente un libro, però cercherò di essere stretta anche vista la prossima presenza dell'assessore Patrone. Allora, come ha ben ricordato, è appena uscito il piano sicurezza urbano 2026. Vorrei puntualizzare che questo piano è stato scritto anche a seguito delle continue interlocuzioni con l'assessora Viscogliosi da parte sia mia che della presidente di municipio che degli altri assessori circa le problematiche del centro storico, ma di tutto il municipio centro-est. Quindi non è un piano calato dall'alto, ma un piano che sicuramente nasce anche dalle nostre indicazioni. Diciamo che c'è un errore di fondo, diciamo, nell'interpretazione che lei fa di questo piano, perché non vengono tolti operatori dal nucleo centro storico, ma il cambio è un cambio di mentalità, di metodo. Questi 12 operatori che appunto fanno parte del nucleo centro storico adotteranno un metodo di servizio di prossimità e comunità, metodo definito CAO. Okay? Questo metodo è un metodo integrato. Noi, ed è presente nella nostra campagna elettorale, ma in generale è presente nel nostro sentire, ci rendiamo conto che una città più sicura non è una città militarizzata, è una città dove si arriva a molti livelli. Questi 12 operatori di polizia locale lavoreranno in sintonia con i servizi sociali e con l'unità di strada, proprio per prevenire situazioni che ad oggi venivano unicamente criminalizzate. Quindi è un nuovo metodo di approccio. Detto questo, in questo progetto, in questo piano, non c'è solo questo, perché ci sono anche 2 nuovi itinerari per il nucleo antidegrado. Se volete vi elenco anche le zone che sono state individuate per i nuovi due itinerari, proprio sotto spinta del municipio, che ha individuato luoghi in cui era necessario intervenire. Infine ci saranno delle nuove pattuglie serali con dispositivi di illuminazione per intervenire sulle vetrine spaccate, per l'antispaccata. Detto questo, ci siamo mossi anche su altri fronti, quindi non solo con la polizia locale. C'è stato un tavolo con la prefetta proprio per parlare della situazione difficile che sta vivendo in questo momento. Si devo stringere.
Sì, no, deve, perché è finito il tempo proprio.
Ok, va bene.
Cavalieri, la replica.
Grazie. Grazie Assessore, io quello che mi stupisce molto è la vostra mancata conoscenza del territorio e soprattutto il mancato rapporto tra comune, associazioni, commercianti e cittadini. Proprio ieri dalla riunione appunto fatta in prefettura i cittadini sono rimasti veramente sbalorditi dalla vostra poca conoscenza del territorio, perché in realtà questi operatori, come li chiamate voi, sono i nostri vigili di quartieri, quindi che vanno ad ascoltare. Ascoltare è importantissimo, è il ruolo che facciamo anche noi come persone, come consiglieri eletti, ma non basta, lo sappiamo e vediamo la città. Io ho due ragazzi giovani che hanno paura di uscire la sera, i commercianti hanno paura ad aprire le loro botteghe e non colpisce solo il centro storico. In questi giorni in via Assarotti più volte un negozio è stato svaligiato. Quindi direi che forse non, io ringrazio la polizia locale per quello che ha fatto in questi mesi e pure depotenziata, e ringrazio per il lavoro fatto in questi anni, però non basta sicuramente ascoltare i cittadini, ma bisogna in un certo senso intervenire. Grazie.
Assessora Tacchini vuole rispondere, poi va bene.
Mi sentite? Sì. Allora, l'incontro con la prefetta effettivamente ha portato grandissime criticità, ma non tanto sull'intervento del comune e del municipio, ma proprio sulla totale assenza di prefettura e questura in questo momento per la situazione in cui versa la città. E i tagli alla sicurezza fatti da un governo sicuritario come il vostro sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Da ultimo hanno tolto 20 milioni di euro al fondo per la polizia locale, che è stato quindi totalmente azzerato. Quindi sicuramente le risorse sono inferiori, ma non certo quelle messe in campo dal comune, che anzi sono enormi. Per quanto riguarda la riduzione del nucleo centro storico, ricordiamo che il nucleo centro storico si è ridotto nella precedente amministrazione e che in questo...
Vorrei che l'assessora Tacchini finisse, grazie.
Non si sono, ci siamo ritrovati già una riduzione molto importante del nucleo centro storico perché non sono state fornite sostituzioni e pensionamenti. Per quanto riguarda invece noi conosciamo benissimo il territorio, le posso assicurare, infatti c'è un'interlocuzione costante con associazioni e commercianti. E infine vorrei ricordare che proprio per questo è stato individuato, anche grazie all'assessore Cattaneo, dei punti di illuminazione ulteriore sul centro storico ed è stata motivo di discussione ieri con la prefetta, in cui è stato richiesto un'illuminazione maggiore.
Se posso, voglio aggiungere questo. Noi abbiamo molto chiaro che in questo momento il centro storico, ma non solo, anche il centro della città è in un momento nel quale la sicurezza urbana, la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, dei residenti, è in difficoltà. L'abbiamo molto chiaro, l'abbiamo penso discusso fra di noi, fra i consiglieri, fra gli assessori. Pensiamo in particolare al centro storico, in alcune vie in particolare, ovvero via San Luca, piazza Banchi, sappiamo tutta la zona della Maddalena, le zone limitrofe a Vico Mele, ovviamente la parte dell'ex ghetto, sappiamo di essere che queste situazioni si trovano, i residenti si trovano in una grande situazione proprio, capisco, di precarietà. Anche ieri ci ricordavano della difficoltà di rientrare a casa, del fatto che la tossicodipendenza, soprattutto, ce lo siamo già detti ma dobbiamo ridircelo, che l'uso del crack è stato esplosivo nella nostra città come in quelle d'Italia, come in quelle d'Europa, che questo fenomeno della tossicodipendenza, dello spaccio, creano una serie di conseguenze anche sui piccoli e medi reati. E tutto questo, credo che, pur riconoscendo il ruolo prezioso che la polizia locale ha, soprattutto in merito alla sicurezza urbana, noi siamo convinti che quello che vi diceva prima l'assessora Tacchini, quello che diciamo è la linea della nostra sindaca, che anche noi condividiamo, è che il concetto di sicurezza integrata parte, una, dalla sicurezza sicuramente della polizia locale e delle forze dell'ordine. Io sottolineo forze dell'ordine perché le forze dell'ordine, ahimè, sono quelle che sono state più depotenziate, e le forze dell'ordine hanno la competenza di agire soprattutto nel contrasto dello spaccio. Guardate che noi abbiamo un problema enorme nella nostra città, perché il problema non si risolve arrestando 4 o 5 spacciatori. Il problema si risolve andando a contrastare quelli che sono fenomeni di criminalità organizzata enormi nella nostra città, che è un grandissimo porto di spaccio di droga. Allora dobbiamo andare alla radice di questo problema. E guardate, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto nelle interviste, nei nostri confronti, quello è il tema, di una recrudescenza della criminalità mafiosa preoccupante. Preoccupante. Infatti abbiamo chiesto, attraverso la nostra partecipazione all'osservatorio sui beni confiscati, che fosse ripristinato il fondo per aiutare, per sostenere tutte quelle persone, guardate, tutte le associazioni che stanno difendendo con le unghie e con i denti quei luoghi sottratti alla mafia, quei beni sottratti alla mafia, che se anche voi conoscete il territorio come lo conosciamo noi, vi diranno che si ripresentano le famiglie mafiose a richiedere indietro i beni che sono stati loro sottratti. Nella nostra città c'è un grande allarme dal punto di vista dello spaccio della droga e della recrudescenza della criminalità organizzata. Come potete immaginare, non è una cosa che la polizia locale può dare una soluzione, ma uno sforzo che preveda la presenza di un'azione interforze. Soprattutto quella delle forze dell'ordine. Dopodiché si lavora a tutti quelli che sono la sicurezza integrata, questo è un elemento, ma tutti gli altri sono tutti quegli elementi che hanno rifatto, hanno dato, se ve lo ricordate, uno sguardo e soprattutto una percezione, una realtà completamente diversa da quello che era il centro storico degli anni Ottanta. Io non so se ve lo ricordate, che era un deserto urbano nuovamente dove c'era lo spaccio, eccetera. Come si è affrontato quel tempo e come si deve riandare avanti? Attraverso riaprire spazi pubblici che siano condivisi, dove ci siano di nuovo la presenza fisica, quella che sia il sostegno ai commercianti. Ma i commercianti si sostengono, guardate, anche chiedendo una verifica delle licenze commerciali. Perché le licenze commerciali, guardate, che possono essere anche oggetto di attività perlomeno poco chiare. Questa, si aiutano anche così i commercianti, non solo sostenendoli nelle nuove aperture, chiedendo ovviamente che vi siano intorno e non abbandonandoli, ma soprattutto, e l'abbiamo chiesto ieri, guardate, l'ho chiesto anch'io, una verifica delle licenze commerciali, perché vi sono delle attività anche opache e qui dentro sappiamo che è humus per la mafia, humus per la criminalità organizzata. Immaginate che questo è un lavoro molto grosso che si va soprattutto alla radice e che avrà nel tempo una soluzione. Nel frattempo quello che spetta a noi è costruire collettività, costruire progettualità. L'uno non esclude l'altro. Questo è il senso della sicurezza integrata, ma questo non vuol dire che noi non riconosciamo il ruolo della polizia locale, delle forze dell'ordine, che sentiamo essere, come dire, in questo momento in difficoltà. E questo piano è un tentativo di, come dire, di agire su tanti fronti, che sono un fronte appunto di un fronte sociale, di un fronte di tutte le associazioni che ci devono aiutare. Penso che il municipio è il simbolo di quello che stiamo cercando di fare. Non la polizia fisicamente lì, ma servizi civici, servizi aperti tutti i giorni. Bisognerebbe aprirli anche di sera, di notte. questo. Sicuramente è difficile, sicuramente una sfida, ma lì in questa direzione vanno tutte le nostre energie e le nostre forze. Ci vorrà ancora tempo perché sappiamo bene che la situazione è complessa, ma tutto, diciamo, le nostre energie e le nostre forze vanno appunto in questa direzione. Se non ci sono interventi, no, non c'è neanche. Benissimo. Allora, abbiamo a questo punto un'interrogazione presentata da Fratelli d'Italia in merito all'avvallamento stradale in corso Firenze altezza 59 rosso. Leggo che il proponente è il consigliere Lugiacco. A lei la parola. Sì, avevo scritto solo interrogazione urgente, anche questa. Anche quella di Ugo Bassi. Ok. Sì, quelle urgenti. Allora, vi chiedo però che quando scrivete interrogazione urgente, interrogazione urgente non può essere l'addizione. Vi invito a scrivere interrogazione a risposta scritta, perché urgente è un aggettivo che non ci definisce la tipologia. Ok. E allora, a questo punto abbiamo l'interrogazione a risposta immediata presentata da parte del Partito Democratico e del Partito Democratico che ha per oggetto sede per il municipio 1 Centro Est. Chiedo al consigliere Rossi di presentarla. La ringrazio.
Grazie Presidente. Direi che anch'io sarei pur approfittare della presenza, se anche l'assessore Bisentin è d'accordo, della presenza dell'assessore Patrone. Comunque introduco l'argomento che è di comune conoscenza, perché già dallo scorso ciclo amministrativo, ancora prima, la mancanza di una sede per le riunioni del Consiglio Municipale, per le riunioni delle commissioni, per gli incontri con i cittadini, ha creato forti problemi sulla normale attività istituzionale del municipio. Noi crediamo che proprio la riforma dei municipi sia l'occasione per trovare una casa, e quindi chiediamo agli assessorati competenti di adoperarsi in tal senso, convinti che non basta accendere le luci, anche se speriamo che le luci poi vengano accese, ma è necessario una presenza che permetta comunque dei locali che rendano idonea l'attività politica e istituzionale che il municipio ha sul territorio. Grazie.
L'assessore Visentin vuole risponderle.
Grazie, sì, do una risposta così come dire, facciamo un attimo anche il punto della situazione e chiarezza rispetto a questo tema importante, poi sicuramente l'assessore Patrone potrà integrare e dettagliare meglio, perché è chiaro che è un tema che ci sta a cuore rispetto al fatto che siamo l'unico dei 9 municipi a non avere una sede. E l'intervento per la nuova sede del municipio 1 in via Santi Giacomo e Filippo con la ristrutturazione dei locali è inserito nel bilancio di previsione triennale dei lavori pubblici 26-28, che è quello che ci ha presentato il vice sindaco Terrile nell'ultimo consiglio del 2025, con la previsione di dare avvio alla procedura appunto di affidamento nel 2027. Il quadro economico è di 1.460.000 euro. Detto questo, chiaramente i tempi sono lunghi, il quadro economico è ingente e c'è anche uno storico rispetto a questo, no? Nel senso che questo intervento era già nei piani triennali precedenti e ogni anno viene traslato in avanti, posticipandolo. Quindi è evidente che, pur confermando la prospettiva di Santi Giacomo e Filippo come soluzione definitiva, bisogna provare a ragionare su interventi più immediati e su interventi transitori. Allora, Tanto poi lo dirà magari Patrone, lo dico perché abbiamo fatto un lavoro a livello municipale e non era scontato, nel senso che l'ufficio consistenza della direzione patrimonio ha effettivamente stralciato questi locali possibili altre locazioni, quindi come dire sono lì in attesa di ospitare poi gli uffici e la sede del municipio, quindi questo è già un elemento, però è evidente che il quadro economico e i tempi non sono immediati, quindi stiamo provando a ragionare e ci siamo attivati per dare riscontro nel più breve tempo possibile, sia con l'ufficio del patrimonio sia anche con la direzione del municipio, esplorando diverse vie. In prima istanza c'è un interlocuzione non facilissima, ma c'è, con l'Università di Genova per l'utilizzo misto dei locali a disposizione, che sono sia quelli del polo interfacoltà che in via delle Fontane, quindi vicino a dove attualmente ci sono gli uffici del municipio, o in alternativa, anche se in questo caso con tempi più lunghi, l'oratorio di San Tommaso, che affaccia in Piazza Vittime di tutte le mafie, quindi come dire sarebbe una risposta non solo all'esigenza di avere una sede municipale dove fare i lavori consigliari e le commissioni eccetera, ma anche una risposta al territorio che ovviamente chiede un maggior presidio di quell'area. Quindi come dire il quadro è ancora incerto, però mi sento di evidenziare sia l'attivismo nostro, l'interesse dell'assessore Patrone e come dire certificare che un percorso è stato avviato, sapendo che c'è una soluzione definitiva. C'è anche un percorso avviato per cercare di avere entro magari questo ciclo amministrativo una sede per il nostro municipio. Monitoriamo.
Grazie, assessore Visentin. Prego.
Grazie assessore, grazie presidente. Vorrei però sottolineare che, ripeto, come è stato detto in poc'anzi, stiamo parlando di una cosa che da circa 10 anni viene rimandata di 3 anni in 3 anni. C'è una situazione, ne avete accennato prima, di sicurezza e di coesione sociale nel territorio, in alcune zone del centro storico. Secondo me politicamente è importante che il municipio si impegni in tal senso anche attraverso una soluzione transitoria che però affermi la sua presenza sul territorio. Grazie.
Grazie a lei. Allora, abbiamo ancora qualche risposta, qualche interrogazione a risposta immediata. Allora, questa presentata da Fratelli d'Italia, ripristino urgente del marciapiede di Ugo Bassi. Questa, giusto? Vada.
Ho mai tante che non mi ricordo poi, mi prende impreparato. Ci sono delle transenne da prima di Natale, due transenne in corso Ugo Bassi e da prima di Natale, e queste spesso e volentieri quando c'è vento cadono e il passaggio pedonale non aiuta, e volevo sapere come le tempistiche per il ripristino di queste due parti di marciapiede, quanto tempo ci vuole per ripristinarlo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Loggiacco, assessore Cattaneo.
Allora, vedo che l'intestazione è interrogazione urgente come le altre, quindi approfitterò in realtà a rispondere perché insomma ho la risposta pronta, quindi diciamo che si può dare anche in questa sede velocemente. Per quanto riguarda Ugo Bassi, il tema era che era un intervento che doveva effettuare IREN sulle fognature sottostanti. Si riteneva che dovesse intervenire su entrambi i punti. In realtà IREN è intervenuta solamente su un punto, infatti c'è una parte che si può vedere già in questi giorni, su cui è intervenuta con cemento, purtroppo. La transena dovrebbe essere tolta in questi giorni, forse già oggi è stata tolta da parte di Aster. Sull'altro punto invece IREN non è intervenuta perché ritiene che non ci sia una fognatura al di sotto di questo punto ammalorato, e nei prossimi giorni Aster interverrà per un ripristino. Approfitto quindi, dicevo, avendo tempo, per rispondere anche sulla questione di Corso Firenze 59 Rosso, che in realtà è 59 Rosso C, ho scoperto. In questi giorni, cioè oggi stamattina, Aster è intervenuta e ha verificato che potenzialmente non è un problema dovuto a utenze sottostanti, anche se sembrerebbe che in passato ci sia stato una perdita di acqua, quindi potenzialmente l'avvallamento potrebbe essere dovuto a un assestamento del terreno. In questi giorni, cioè stamattina, stava lavorando, potenzialmente potrebbe essere anche già concluso l'intervento di ripristino, di appianamento di quell'avvallamento. E basta.
Grazie, assessore Cattaneo. Bene. Allora, procediamo con quella successiva, si prepari perché è sempre sua. Allora, sempre da Fratelli d'Italia, ripristino urgente della pavimentazione della cresa di Salita Cinelli. Prego.
In capogruppo mi ha già risposto l'assessore che è già stata ripristinata. Sì, sì, grazie.
L'ultima, sì. Richiesta di modifica dell'orario di svuotamento dei cassonetti di rifiuti in via Napoli e via Spinola per motivi di sicurezza e viabilità in prossimità degli istituti scolastici Mario Mazza e il IC Origina. Prego.
È stata trasformata in interrogazione anche perché era una mozione, perché lì c'è un problema di sicurezza, di richiesta se è possibile spostare l'orario degli svuotamento dello svuotamento dei cassonetti, perché è in concomitanza dell'uscita dell'uscita della Mario Mazza e della ICS Regina.
L'assessore Cattaneo le risponde.
Grazie.
Grazie consigliere, diciamo che credo che valga quanto è già stato riportato in commissione e quindi qui in qualche modo lo ribadisco. Nei documenti che abbiamo mandato, mi pare a inizio ottobre, era segnalata in particolare su Via Napoli la raccolta di rifiuti dalle 12.40 alle 19.00. In particolare su il tipo di cassonetti che ci sono in via Napoli, ma come su tante altre vie del municipio, questi bilaterali molto grossi dipendono direttamente dalla Volpara, quindi l'organizzazione non è in capo, diciamo, alle unità territoriali di questo municipio, e diventa difficile poter coordinare uno spostamento in una fascia oraria così ampia, tanto più che al di là delle scuole presenti su Via Napoli si potrebbe fare lo stesso ragionamento su ad esempio Corso Firenze, piuttosto che su Carignano, in Piazza Carignano e via dicendo. E per efficienza del servizio sostanzialmente questo non è fattibile. Io non ho la risposta ufficiale, ho avuto delle interlocuzioni telefoniche con AMIU, ho chiesto una risposta ufficiale, ma non credo che cambierà più di tanto. Diciamo che dipendendo da una struttura organizzativa centrale e da un'efficienza anche del servizio che deve essere effettuata, trovo sia difficile che questa richiesta possa essere in qualche modo portata avanti. E poi l'ampio orario che c'è dalle 12.40 alle 19 non implica necessariamente che la raccolta avvenga nel momento in cui i bambini e le bambine escono dalla scuola, quindi a volte può capitare, altre volte no, questo dipende dal servizio, da intoppi che si possono creare durante il percorso, però vale, come dicevo, quello che sostanzialmente credo sia stato già detto in commissione.
Grazie, dottore Cattaneo. C'è una replica? Prego.
La risposta in commissione è sempre che non è che c'è una risposta come è stata data adesso, giustamente, e la ringrazio, assessore, della sua risposta. Però, come lei ha detto adesso, in questo momento, non crede, sarebbe anche entrare nel merito se si può parlare anche con AMI e vedere un attimino di trovare anche una soluzione, o parlare anche direttamente con i i dirigenti scolastici e vedere, capire un attimino anche un po' le dinamiche delle uscite, capire un attimino, provare, vedere un attimino, provare un attimino anche in quel tratto lì, se escono alle 4, il compattatore arriva prima o dopo, vedere un attimino, provare, almeno fare un po' da tramite, mica peraltro. Capisco che è difficile, però almeno provare, farsi un po' da portavoce, tutto qua. Questo è un mio pensiero, ripeto, e la ringrazio della risposta che non mi è stata data in commissione. Grazie.
Faccio solo un piccolo appunto e lo ribadisco, cioè il tema è che questi tipi di camion molto grossi che prelevano i bilaterali hanno dei percorsi obbligati, quindi indipendentemente dal fatto che si possa eventualmente saltare la stazione, diciamo via Napoli, comunque i camion passerebbero di lì e quindi poi dovrebbero tornare indietro creando una non efficienza del servizio. L'interlocuzione da parte nostra del municipio c'è già stata in qualche modo, perché abbiamo sentito direttamente, io in prima persona, i tecnici di AMIU territoriali. Ripeto, io posso serenamente provare a chiedere dettagli ad AMIU direzione centrale, però mi sento di dire che questa cosa non sia particolarmente facile da poter portare avanti. Tutto qua.
Grazie. Allora, con questo abbiamo terminato le interrogazioni a risposta immediata. Ringrazio gli assessori per le vostre risposte, anche l'assessora Tacchini che in questo momento mi ha chiesto di uscire dall'aula. A questo punto dobbiamo approvare l'estratto del verbale del Consiglio Municipale precedente, che è quello del 22 gennaio. Ovviamente vi è a disposizione la registrazione, che avete già ricevuto, e dunque vi chiedo di votare. Gli scrutatori allerta. Va bene. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Bene. Bene, allora a questo punto noi abbiamo, controllo l'orologio perché forse qualche minuto prima delle ore 15 l'assessore Patrone ci raggiungerà. Abbiamo vedere questa interpellanza alla sindaca che ha per oggetto modifica delle linee bus 64 e 64 barrato a seguito dell'interruzione di via Carso. I proponenti sono la lista Picciocchi, sindaco Vince Genova. Vogliamo presentarla? Grazie, consigliera Maglione.
Sì, dunque a seguito anche della credo sia inutile presentare l'argomento, mi sembra che sia conosciuto ovviamente da tutti, e quindi vado subito al fatto. In seguito alla assemblea che è stata svolta a metà gennaio e che mi aveva lasciato un pochettino perplessa, non per gli argomenti trattati, ma perché mi sembrava di percepire, e devo dire che evidentemente la percezione era corretta, perché dalla metà di gennaio siamo alla fine di febbraio e quello che ci interessa come municipio, perché al netto delle altre situazioni che hanno creato il mancato passaggio del bus e il blocco della strada, che non, sinceramente, personalmente e anche come municipio penso che non ci dovrebbero interessare più di tanto, il problema nostro del nostro municipio è quello di sapere e di fare in modo di spingere il più possibile l'amministrazione centrale a richiedere il ripristino della percorrenza nella sua interezza della linea dei bus. Questo al netto di chi debba fare che cosa, di chi sono le colpe, di quali siano le migliorie, non ci interessa. Ecco, quello che è il mio proposito e l'invito che faccio a tutti i consiglieri e alla Giunta è quella di vedere se condividono questa mia necessità, che poi non è mia, intendiamoci, è anche che parlando con le persone che abitano sulla circonvallazione, oltre la circonvallazione, via Chiodo e quant'altro, e comunque gravitano verso Manin, per i quali è totalmente insufficiente il servizio pubblico offerto dalla funicolare, ecco, l'invito è quello di, alla Giunta e a tutti, di vedere se, visto che con gli assessori in qualche modo abbiamo già parlato, abbiamo già in qualche modo capito qual è il loro intendimento, allora a questo punto chiediamo direttamente al sindaco di farsi portavoce, diciamo, per la risoluzione il più veloce possibile del ripristino, in qualsivoglia sia la messa in sicurezza debba essere quant'altro, ma il ripristino della percorrenza della linea bus. Grazie.
Grazie consigliere Maione. Consigliera Rossi, a lei la parola.
Grazie. Visto che è un argomento che tutti quanti condividiamo, perché indubbiamente questa è una problematica che riguarda la cittadinanza, e quindi condividiamo alcune i pensieri della consigliera Maione, chiedo se possiamo interrompere qualche minuto come capigruppo per poter parlare di questo.
Sì, accordato. 5 Grazie. Minuti. Prego. Allora, consigliere, riprendiamo i lavori, se ci siete. Ah, state modificando il testo. Allora avete bisogno ancora qualche minuto. Poi, visto che l'assessore Patrone è arrivato e gli diamo il benvenuto, direi che chiudiamo questa, diciamo, questa partita, diciamo, dell'interpellanza. Poi sospendiamo, sentiamo, abbiamo qui l'assessore Patrone e poi le mozioni, andiamo alla fase successiva. Bene, scusate, venite, rientriamo, così è perché l'assessore Patrone dai, per favore. Bene, allora se avete terminato possiamo riprendere posto. Grazie. Avete trovato un accordo? Bene. Consigliera Rossi, prego.
La politica.
Sì. Sì, grazie. È stato trovato un accordo anche in merito al fatto che avevamo presentato un'interrogazione proprio sullo stesso argomento, e quindi abbiamo pensato di fare un documento comune, e passo quindi, penso che da consigliera Maione.
Ecco, quindi accetto la modifica dell'interpello, quindi si cancella l'interpello precedente e diventa: per sapere quali azioni si stanno mettendo in atto per rafforzare il collegamento tra i due capolinea del 64, della linea del bus 64, eventualmente anche con mezzi integrativi, con l'obiettivo di garantire continuità e regolarità al servizio, fatte le opportune valutazioni tecniche.
Perfetto, segnale che un consigliere è uscito. Novarini è già uscito, è uscito qualcuno? Procediamo alla votazione senza di lui. Ah, sì, votiamo. Infatti. Sì, penso che è uscito solo un secondo, ho visto che aveva una telefonata. Votiamo noi. Allora, favorevoli? Ecco, è rientrato. L'avevo visto che... Contrari? Astenuti? Bene, la mozione è approvata all'unanimità. Bene. E questo abbiamo chiuso. Allora, benvenuto, assessore Patrone, grazie per la sua presenza oggi e grazie appunto al suo intervento. L'assessore ora ci accompagnerà, diciamo, nella comprensione e nella presentazione che ascolteremo della riforma dell'autonomia dei municipi e della partecipazione. Sì, certo, si può proiettare, sì. Grazie.
Si può proiettare? Ah, perfetto. Grazie mille a voi, grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutti. Se non sbaglio abbiamo circa un'ora e mezza, quindi la mia relazione introduttiva sarà un po' più breve del solito per consentire poi il dibattito, il fatto di poter prendere nota di tutte le vostre riflessioni, considerazioni, domande o critiche. Spiegherò poi, spero che emerga con chiarezza, quello che è il percorso che abbiamo delineato nella conferenza dei presidenti e che oggi proponiamo, anche dal punto di vista dell'inquadramento di questi momenti, che sono appunto, come dicevo, prevalentemente rivolti a mettere a disposizione del dibattito delle aule consiliari municipali il progetto di riforma. Faccio qualche breve considerazione politica, poi entro nel merito specifico e mi è stata anche consegnata una interrogazione del gruppo Vince Genova, consiglieri Raffetti, Marziano, Maione, alla quale darò del 6 febbraio 26, alla quale darò risposta nel prosieguo. Se non sono esaustivo, vi prego di farmelo notare così posso approfondire ulteriormente. Anzitutto, come dicevo, questa non è una riforma che vuole essere blindata o concessa o svolgersi attraverso una dimensione di proposta unilaterale che arrivi blindata in Consiglio Comunale, che parta da una nuova formulazione regolamentare che non coinvolga in un percorso viceversa chi ha ruoli di rappresentanza elettiva a livello territoriale nei municipi. Questo segna una discontinuità con le più recenti riforme del passato, ma uno diciamo degli imperativi che ho posto a me stesso e che diciamo sto cercando di rispettare e che vi sottopongo è proprio questo: evitare che questa sia una riforma che tocca più aspetti, che come vedrete diciamo ha una sua dimensione di trasversalità e di complessità e che viene redatta in una stanza e poi diciamo portata chiusa e blindata secondo le regole che porteranno all'approvazione dei regolamenti, le modifiche dello statuto, del regolamento sul decentramento e degli altri che vengono toccati da questa riforma, senza appunto una disponibilità ad un dibattito che viceversa ritengo fondamentale, quindi vorrei porre l'accento preliminarmente su questo tema del percorso. Contemporaneamente vorrei chiarire anche che è una riforma che affronta anche degli aspetti di riorganizzazione interna, di reingegnerizzazione dei processi, di modifica della macchina proprio dal punto di vista amministrativo, ma non vuole essere una riforma burocratica, vuole essere una riforma che si pone come obiettivo quella di rispondere ad alcune domande della contemporaneità e di migliorare all'esito della stessa i servizi per le persone. Quindi vuole essere una riforma che parta da una riflessione politica ma non sia esclusivamente diciamo rivolta verso l'interno, voglia evitare diciamo il rischio dell'autoreferenzialità e voglia viceversa addivenire a un miglioramento concreto dei servizi per i cittadini e le cittadine della nostra città. Terza e ultima questione, se prendiamo la prima slide, questa è una riforma che se ne è parlato molto, si è parlato le luci mi dicono, ma se guarda, io già parlo che probabilmente si addormenta qualcuno, se spegniamo anche le luci, no scherzo, giusta notazione. Terza questione diciamo preliminare che volevo porvi all'attenzione è che questa riforma non è un obiettivo in sé. Spesso quando le cose sono diciamo trattate più e più volte diventano oggetto di scontro anche elettorale, poi si tende a semplificarle e a trattarle come dei titoli. Questa riforma non è un obiettivo in sé, noi non vogliamo fare la riforma per mettere un punto e segnare un tassello diciamo anche di coerenza nei confronti di ciò che è stato detto in campagna elettorale, vogliamo porci questo tema della riforma come uno strumento, non come un obiettivo in sé, per diciamo addivenire ad una visione di città che è quella che diciamo rappresenta la piattaforma politica con la quale chi governa in questo momento la città ha vinto le elezioni, mettendo a disposizione del dibattito di tutte le forze politiche, che voglia in ultima analisi portare verso una maggiore coesione territoriale, cioè l'idea di una Genova più inclusiva. Questo tema, le slide sono sul sito del Comune, quindi immagino le abbiate tutti, il tema del prendersi cura collettivamente della città come bene comune, il tema del sentirsi parte di un destino comune, informano diciamo tutte le modifiche anche tecniche che però cercano di costruire lo strumento per addivenire a questa modalità per corrispondere ai bisogni della nostra società. Andiamo avanti? Questa è una slide che abbiamo voluto inserire perché il percorso sul decentramento ha avuto vari step nella nostra città, momenti estremamente espansivi, diciamo dalla fine degli anni 90 fino agli anni 10 del 2000, la nostra città ha creduto molto in un decentramento amministrativo e politico che comportasse trasferimenti di competenze e valorizzazione dell'attività politica territoriale. Poi c'è stata una fase altrettanto legittima nella quale si è deciso che i municipi dovessero dismettere l'attività di gestione dei servizi, diventare erogatori dei servizi, avere sempre meno capacità decisionale, sempre meno autonomia. Questo è stato, per me criticamente, ovviamente legittimamente, incarnato dalla riforma dell'ultimo ciclo amministrativo, quella del 2021. Questa slide invece ci consegna una responsabilità storica, abbiamo voluto inserirla perché dal 1926, quando sotto il regime fascista ci fu l'annessione forzata di tutti i comuni che portarono alla Grande Genova, per una questione diciamo prettamente casuale, ci troviamo a un secolo di distanza da quella data, e quindi l'idea di sentire anche una responsabilità storica nel provare a rivedere la nostra organizzazione interna andando verso un decentramento amministrativo e politico a un secolo da quella data. Se andiamo alla slide successiva, ci addentriamo nel merito delle linee guida. I due filoni principali, coerentemente con quanto detto appunto in campagna elettorale che è stato diciamo condiviso con tutti i presidenti municipio di qualsiasi appartenenza politica, riguarda prevalentemente due filoni di stringente attualità. Quello della cura del territorio, non serve che io diciamo spenda tempo sull'importanza di questo tema anche alla luce dei recenti gravi avvenimenti che comportano, non so come dire, una prioritarizzazione massima di questo tema, del tema della manutenzione, adesso entro nel merito, e dall'altra parte il tema della cura della comunità. Sotto il profilo prevalentemente dell'ingaggio partecipativo delle persone, di questa dimensione proattiva dei municipi nei confronti dei cittadini. Per quanto attiene, cerco di essere schematico, la cura del territorio, posso diciamo direttamente rispondere all'interrogazione che prima citavo, che interroga la Presidente e la Giunta per sapere se nell'ambito della riforma dei municipi sia effettivamente prevista l'introduzione di una autonomia economico-operativa che consente ai municipi di disporre direttamente di risorse e di definire in modo indipendente le priorità di intervento sul territorio. Non mi soffermo, diciamo, sulla coerenza di questo documento con il recente passato di chi legittimamente propone questa interrogazione. Ma per dare subito una risposta concreta, apriamo il primo tema che attiene la cura del territorio, quello della manutenzione straordinaria, che per anni si è estrinsecata con una dotazione di conto capitale attribuita a ciascun municipio, risorse approntate dal comune, diciamo dall'amministrazione centrale ai municipi, che possano utilizzarle in autonomia economico-operativa, quindi decidendo le priorità, appaltando gli interventi, agendo direttamente sul territorio, e che è stato completamente azzerato nel corso degli ultimi due cicli amministrativi. Anche dal punto di vista regolamentare è stata rimossa questa competenza da parte per i municipi, e noi abbiamo subito reintrodotto questa modalità per addivenire proprio a una risposta concreta a questa richiesta legittima di coerenza con quanto detto in campagna elettorale. E quindi a poche mesi dall'inizio di questo ciclo amministrativo, il collega Ferrante, il vice sindaco Terrile, insomma col sottoscritto, abbiamo subito approntato una dotazione finanziaria di 285.000 euro per ciascun municipio di conto capitale, che vadano nell'ottica di definire una cornice economico-finanziaria nella quale per la manutenzione straordinaria e per i piccoli progetti di riqualificazione che i territori, diciamo, di cui i territori hanno il polso nella prioritarizzazione e dei quali devono essere autonomamente capaci di poter dare una risposta, diciamo, è stato il primo obiettivo che ci siamo posti, la prima cosa che abbiamo voluto affrontare, il primo tema a cui abbiamo dato un'iniezione concreta anche di liquidità. Non soltanto c'è stata questi primi 285.000 euro, ma nel bilancio preventivo, nel triennale, approvato a fine 2025 in sede di bilancio, per il 2026 sono previsti altri 300.000 euro, quindi subito un aumento di questa dotazione per l'anno corrente, per il 2026, che porta, diciamo, complessivamente in 8 mesi la dotazione di conto capitale che i municipi possono utilizzare in autonomia per la manutenzione straordinaria e per i progetti di riqualificazione a 585.000 euro. Sappiamo tutti che nel affrontare concretamente e seriamente e in modo programmatorio il tema della cura del territorio, porsi il tema della manutenzione straordinaria senza porsi previamente il tema della manutenzione ordinaria risulta controsenso, perché tanto più intervengo, la dico in modo molto, molto semplice, tagliandola un po' con l'accetta, tanto più intervengo sull'ordinario, tanto meno debbo ricorrere a manutenzione straordinaria che comporta altresì extra costi. Ed è per questo che, compatibilmente con la difficilissima situazione di bilancio sulla quale, complessiva, sulla quale se volete poi approfondiamo qualche aspetto, abbiamo, e questo è il secondo tema che pongo alla vostra attenzione su questo filone, abbiamo immaginato una nuova dotazione di aumentata del 50% di risorse, in questo caso di parte corrente, che ciascun municipio possa utilizzare per la manutenzione ordinaria. Quindi affrontando contemporaneamente i due temi, sul primo caso, così anticipo qualche domanda, c'è già quindi anche nell'interrogazione mi permetto di segnalare che quando si citano i 60.000 euro in parte corrente è un dato sbagliato, lo dico senza polemica, lo dico soltanto per stabilire, diciamo, alcuni punti fermi all'interno della nostra discussione, perché parliamo di 100 più 50 che arriveranno. E come dicevo, c'è stato l'approntamento delle risorse di conto capitale immediatamente. Contemporaneamente si è stabilito che a metà anno, questo anche per venire incontro a standardizzati criteri di finanza pubblica secondo la quale nel bilancio preventivo del 25 non si appronta tutta la spesa corrente per l'anno successivo, ma il fabbisogno annuo viene poi costantemente, diciamo, monitorato e aumentato con variazioni di bilancio nel corso dell'anno. Con la collega Cavalleri, con cui abbiamo condiviso 2 anni e mezzo da consiglieri comunali in questa sala, sa perfettamente che quasi ogni mese si è chiamati a votare delle variazioni di bilancio, e quindi abbiamo previsto che ci sarà una specifica variazione di bilancio che andrà ad aumentare questa dotazione finanziaria. Terzo punto, è evidente che, andiamo avanti per cortesia, è evidente che il municipio non può vivere di la sua attività non può estrinsecarsi unicamente con risorse trasferite. Serve migliorare la capacità di codecisione nelle scelte strategiche dell'ente da parte dei municipi. Questa è una slide che va incontro anche, diciamo, alla massima ecumenicità possibile con la quale possiamo trattare questo tema, perché si ripesca un progetto nato con la giunta precedente, cioè annunciato con la giunta precedente in coda al mandato, quello di un finanziamento da parte di Fondazione Carige che sta approntando di 200.000 euro per l'ente, che si sceglie di destinare in ogni municipio per la riqualificazione di un campetto sportivo, diciamo, dove praticare sport di base. Questo è un esempio, perché non abbiamo voluto prendere e cestinare il progetto, non abbiamo adoperato una furia ideologica nei confronti di alcune cose che potevano essere positive. Abbiamo viceversa però preso quei progetti e abbiamo da subito interrogati, poi queste cose diventeranno sempre più appannaggio della sala consigliare di ciascun municipio, ma abbiamo subito interloquito con la parte di governo dei municipi per andare a capire dove estrinsecare queste attività. Quindi anche nei confronti di trasferimenti fatti magari da fondazioni all'ente, la nostra idea è quella che in uno sviluppo programmatorio e progettuale e strategico debba esserci il municipio a definire la priorità territoriale, a spiegare all'ente come nucleo di prossimità vicino al cittadino dove andare ad agire nelle politiche pubbliche. Quarto tema fondamentale, chiedo scusa se sono così schematico, ma almeno cerco di fare un quadro più chiaro possibile. Quarto tema fondamentale nel miglioramento della presa in carico complessiva della cura del territorio, il rapporto tra le partecipate che si occupano di cura del territorio e il comune, e quindi anche i municipi. Ora, una questione che è emersa più e più volte, anche in questo caso a prescindere dall'appartenenza politica, nelle sedi di conferenza tra il sottoscritto, la sindaca e i presidenti e le presidenti di municipio, è stata la frammentazione nella presa in carico di singole porzioni di territorio tra municipio che fa appalti per la cura magari dello sfalcio del verde, l'attività di AMIU, l'attività di Aster, l'attività del comune come ente centrale con le proprie direzioni dei lavori pubblici e delle manutenzioni. Questo tipo di frammentazione talvolta crea lacune. Ci sono zone grigie o borderline nelle quali, diciamo, talvolta non si capisce bene chi debba intervenire e quindi resta un pezzo sguarnito. Il cittadino non conosce questo tipo di organizzazione interna, ma riscontra il problema, riscontra il bisogno e spesso e volentieri lo manifesta nei confronti della istituzione territoriale che gli è più prossima, quindi i propri municipi. E il municipio, nel porsi, diciamo, il tema della presa in carico di questa segnalazione, si trova però ad avere a che fare con questa complessità e quindi fa fatica a corrispondere a quel tipo di esigenze. Quindi abbiamo dato da un lato mandato alla direzione generale del comune di approfondire con il management di Aster e di AMIU i contratti di servizio per capire laddove sussistano queste lacune. E poi abbiamo immaginato un nuovo ruolo del municipio come codecisore, coprogrammatore e soprattutto, non lo dico con stigma, ma lo dico con le parole che vanno utilizzate, come colui che può attuare un monitoraggio e un controllo degli interventi nei confronti delle partecipate. E quindi da un lato l'idea è quella di andare sempre di più verso una coprogrammazione con Aster. Dall'altro quello di scrivere come competenza, nero su bianco, del municipio, questa attività di monitoraggio e controllo, che quindi se diventa una competenza che l'ente, diciamo, quota parte, assegna ai municipi, diventa anche una competenza sulla quale puoi avere una leva amministrativa per poter intervenire, di monitoraggio e controllo degli interventi di Aster. E dall'altra parte i municipi sono già stati, nella figura, diciamo, delle giunte, presidente e assessori, sono già stati sperimentalmente coinvolti da AMIU al momento di esprimere pareri e osservazioni quando AMIU deve presentare, come fa ogni anno per l'anno successivo, il piano annuale dell'attività. AMIU presenta un piano che va a dettagliare sui territori quella che è la sua attività. Questo piano non è mai stato condiviso con i municipi, che magari hanno decine di segnalazioni che si basano su un disservizio che magari è difficile andare a, diciamo, toccare in radice, a migliorare nell'ambito di questa riforma, ma sicuramente si può partire con una produzione di osservazioni che parta dai territori e che coinvolga i municipi nei confronti dell'attività di programmazione di una delle principali partecipate del comune. Se passiamo poi alla slide successiva, passiamo a quella dopo, poi qua ci torniamo, per favore, grazie. Veniamo al tema della cura della comunità. Ora, mi scuso con la dottoressa Maimone, con la dottoressa Vicenzo, che mi hanno sentito fare questo esempio 500 volte. C'è un tema che mi piacerebbe provare ad affrontare con questa riforma che sottopongo alla vostra attenzione, alla vostra riflessione, che è quello di evitare quella quel patetico giudizio che tutte le forze politiche danno all'indomani di qualsiasi elezione, che sia amministrativa, che sia nazionale, che sia europea, in cui si dice più o meno, diciamo, svogliatamente che ha vinto l'astensionismo, che si manifesta ancora una volta la disaffezione verso la cosa pubblica da parte delle persone, tutte cose che si dicono sempre dopo le elezioni, ma è molto più complesso porsi il tema all'inizio di un mandato amministrativo e provare a condividere un modello nel quale l'avvicinamento del comune, e in questo caso dei municipi come ente di prossimità, nei confronti delle persone possa effettivamente andare ad agire su quella che è la disaffezione che spesso e volentieri deriva proprio dal fatto che i municipi, che il comune, che lo Stato vedono il cittadino unicamente come destinatario di politiche pubbliche, ma non gli riconoscono, diciamo, anche nei confronti di coloro che hanno già preso in cura magari un pezzo di territorio o un pezzo di comunità, un ruolo attivo nella partecipazione per la costruzione delle politiche pubbliche. E quindi l'idea è quella di inverare concretamente una competenza che è rimasta inalterata dal momento in cui i municipi sono nati, c'erano le circoscrizioni, poi i municipi, eccetera, fino all'ultima riforma che stabilisce statutariamente il fatto che i municipi sono luogo di partecipazione. E quindi andare a porsi questi temi, mi rendo conto estremamente ambiziosi di sistema, significa provare a dotare i municipi di strumenti che abbiano una cornice dove provare a colmare queste lacune con politiche virtuose. Sono particolarmente contento di essere qui nel municipio nel quale vivo da sempre, ma non per questo, ma perché questo è il municipio di questa sperimentazione. So che la Presidente, avete fatto la delibera di giunta, ne avete parlato, se non sbaglio, prima, quindi adesso cerco di non far confusione. E anche perché anche la sperimentazione del modello partecipativo di Fuori dal Comune, che si cita nella slide precedente e che adesso approfondiremo, si è svolto prevalentemente qui e sta prendendo nuove direzioni sempre in centro-est e in centro storico. Qual è l'idea del forum di quartiere? Anzitutto vorrei dire questo, si parte in centro-est per fare una sperimentazione. Mi dispiace citarla di nuovo, ma come sa la collega Cavalleri, io durante tutto lo scorso ciclo amministrativo chiedevo costantemente che nel momento in cui c'è una nuova, diciamo, innovazione, che fosse un grande evento, che fosse, diciamo, un'innovazione di carattere amministrativo, chiedevo che il periodo di sperimentazione fosse monitorato e che all'esito ci fosse una valutazione d'impatto. Quante volte in questi anni, mi rincresce dirlo, abbiamo visto iniziative la cui, diciamo, meritevolezza o meno era consegnata a un dibattito privo di dati, privo di numeri, privo di qualsiasi capacità di andare effettivamente a partire da una base oggettiva. Ebbene, quindi l'idea di fare una sperimentazione è anche e soprattutto l'idea di monitorare questo strumento, capire chi vi partecipa, che esiti può dare, fare al termine di esso una valutazione di ciò che emerge per migliorarlo. E partiamo da qui per provare, doppia sfida complessa, no? Forum di quartiere o municipale o di cittadinanza, chiamiamolo un po' come vogliamo, no? Il punto è partire a livello municipale ponendosi, e direi diciamo prevalentemente dal centro storico all'inizio, no? In un quartiere che sta subendo, diciamo, un forte regresso sotto molti profili, dove peraltro esiste una rete forte del terzo settore che viene intercettata da altri tipi di progetti che hanno un ingaggio partecipativo. Cito ad esempio il progetto di comunità. Ebbene, l'idea è quella che debba necessariamente esistere un'alleanza del terzo settore che possa erogare per tramite del comune dei servizi sul territorio, ma che non possa esaurire la dimensione partecipativa che il comune va a stimolare con le sue politiche. Questo forum di quartiere nasce per coinvolgere anche e soprattutto, mi permetto di dirlo così, realtà che sono forze vive dei territori, forze anche produttive dei territori, che non possono o che non sono, diciamo, già ingaggiate all'interno dei progetti di comunità. E quindi i due strumenti non sono né in conflitto né sovrapponibili, ma coesistono, debbono coesistere. Cito ad esempio i CIV, i comitati di quartiere, le associazioni, i cittadini che a titolo associativo o singolo hanno un patto di collaborazione col comune. Tutte queste forze vive vengono stimolate dal municipio, che convoca quel tipo di struttura permanente, fa l'ordine del giorno, perché non c'è nulla di più sbagliato che immaginare questo modello come un modello, diciamo, o anarchico o utopico. È un modello ordinato di partecipazione, nella quale si condivide una cornice sulla quale agire, che preveda l'ascolto reciproco, che preveda la gestione di conflittualità territoriali, o almeno provarci, e che preveda anche una discussione su esiti di modifica dei quartieri possibili e sostenibili dall'amministrazione, una coprogrammazione. In questo senso, come dire, mi sembra particolarmente importante aggiungere un tema. Quando prima citavo il fatto che bisogna provare a evitare la frammentazione amministrativa nel dare risposta alle persone, è tanto più importante dirlo in questo filone tematico, no? Perché, come tutti voi, meglio di me, sapete, come sa la Presidente, come sa la Giunta, spesso e volentieri cittadini che si, diciamo, raffrontano con l'amministrazione e pongono dei temi di vivibilità complessiva dei territori, che quindi hanno a che fare con una pluralità di competenze interne all'amministrazione, una pluralità di temi, no? Prendiamo il caso del centro storico. Io sono stato destinatario di una lettera, come altri assessori, da parte di alcuni cittadini del territorio, che giustamente pretendono migliori condizioni di vivibilità. Questo era il primo punto, no? Una cosa che attiene all'illuminazione, la sicurezza, le politiche sociali, le politiche abitative, le politiche commerciali, la raccolta dei rifiuti. Allora, l'idea è quella che nella delibera che abbiamo approvato in giunta e che ha dato mandato alla giunta municipale di dar corso a questo progetto, no? E quindi poi il forum verrà convocato a breve. Nella delibera che abbiamo approvato non diamo solo questo mandato al municipio che ha già estrinsecato, ma diamo mandato alla direzione generale del comune di prevedere una struttura adeguata a dare tecnica adeguata a dare queste risposte. Perché se noi andiamo a stimolare quella partecipazione, e lo fa il municipio, e lo fa sulla base di un ODG condiviso, e si fa quel forum, e c'è quell'assemblea, e emergono delle criticità e delle possibilità di azione, il comune deve poter provare a rispondere in chiave integrata, non a canne d'organo, integrata. E quindi questo mandato che abbiamo voluto dare alla direzione generale di creare una struttura temporanea di scopo che vada in questo senso ad affrontare globalmente le questioni territoriali. L'altra innovazione che vorremmo provare a portare, dico ancora una cosa, abbiate pazienza, ci siamo abituati a una dimensione nella quale il rapporto con i cittadini è tendenzialmente conflittuale, e purtroppo siamo addivenuti a questo dato di fatto, perché in questi anni, non essendo stata sperimentata una dimensione partecipativa che partisse dall'inizio dei processi, si andava a immaginare un confronto con i cittadini solo a cose fatte, che è una cosa legittima, e penso che avverrà su alcune questioni anche in questo ciclo amministrativo, perché è una scelta discrezionale dell'amministrazione la partecipazione, e non su tutto si può attuare. Ma se uno non si pone il tema di andare a ingaggiare previamente la partecipazione delle persone, la ingaggia sempre soltanto quando le persone sono già state destinatarie di una politica pubblica e tendenzialmente possono anche avere le loro rimostranze da fare nei confronti di chi l'ha messa in campo. E quindi da un lato la partecipazione decisoria e dall'altro una partecipazione non conflittuale. L'altra innovazione è l'ufficio reti. Anche qua vi prego di non criticarci per i nomi. Abbiamo voluto copiare il nome che Bologna dà a questa, perché la partecipazione è una cosa seria, è una cosa da letteratura scientifica, è una cosa che ha tanti esempi molto diversi tra loro in tante città italiane, anche nella nostra città, anche in altre città europee, e ciò comporta una conseguenza molto seria, e cioè che non può essere interamente appaltata alla parte politica. Serve un supporto sui procedimenti amministrativi che comportano partecipazione dalla parte tecnica, che comporta, diciamo, una dimensione di formazione del personale, e ne abbiamo immaginato anche un ufficio preposto in ogni municipio, che abbiamo chiamato ufficio reti, perché avrebbe proprio questo compito con figure che abbiano quelle competenze anche di facilitazione della partecipazione. Ci sono un sacco di titoli di studio che vanno in questo senso, di facilitare quel rapporto, di gestire quel tavolo, di essere proattivi nei confronti delle realtà territoriali. Chiedo scusa. Se torniamo un secondo indietro, parliamo di fuori dal comune, che anche per una dimensione meramente così fattuale e casuale, visto, o meglio non casuale ma ereditata, visto che il centro storico è stato destinatario della maggior parte degli interventi PINQUA e PNRR dal punto di vista della risistemazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico. Abbiamo voluto anche qua sperimentare un percorso differente rispetto a, diciamo, ciò che normalmente si prevede, no? Quindi viene rigenerato uno spazio o rigenerato un immobile, un cespite immobiliare, al posto che procedere con una assegnazione, noi abbiamo detto, ma quindi con un bando pubblico, 30 giorni, poi lo assegna qualcuno, abbiamo detto, ma perché dopo anni di lavori non proviamo a chiedere alle persone sul territorio cosa ci vogliono lì, in via San Bernardo, in Vico Vegetti, no? Avrete immagino... E l'idea quindi è stata quella di partire dalle esigenze dei luoghi e non soltanto coinvolgendo chi avesse un diretto interesse a poter prendere in carico quei beni, ma di chiederlo a chiunque vi abiti, no? All'esito di quell'indagine ci sono arrivate 58 proposte, ci sono stati 3 incontri pubblici, la dottoressa Paudice e la dottoressa Vicenza hanno fatto tantissimo in questo senso e voglio ringraziarle anche in questa sede. E il municipio ha avuto un ruolo fondamentale, perché le proposte, insomma, che andavano più nelle direzioni che abbiamo riscontrato e quindi che emergevano quantitativamente e qualitativamente come le migliori, sono state poi lo stimolo per addivenire a dei patti di collaborazione che sono alla firma in questi giorni, che coinvolgono 15 realtà diverse, che prima avrebbero unicamente trovato una dimensione competitiva l'una con l'altra per l'assegnazione di quei beni e che viceversa adesso non solo potranno coabitare, ma potranno contaminarsi, perché il progetto sarà un progetto condiviso con un grande protagonismo da parte dell'istituzione municipale, che è stata proattiva in questo senso. Io lo dico anche come assessore al patrimonio, purtroppo questo non abbiamo ancora sperimentato con le politiche della casa, ma dico, questo è uno degli esempi delle politiche pubbliche che noi vorremmo provare a portare avanti. Oggi abbiamo fatto la giunta nel municipio Valpolcevera, al municipio Valpolcevera è stata approvata una mozione che chiede una mozione che direi è stata approvata da tutti, anche qua, senza distinzione di colore politico, che chiede una cosa semplice: San Quirico è un quartiere molto piccolo senza una piazza, diamo mandato a individuare una piazza. Ecco, nei confronti di una richiesta del genere è evidente che debba esserci un protagonismo del municipio dando valore alla rappresentanza di chi è eletto e contemporaneamente di ingaggio partecipativo delle realtà del territorio. Potrei fare 1000 esempi. Adesso con Fuori dal Comune siamo stati bravi, ci siamo fatti finanziare un proseguio di questo progetto e abbiamo presentato l'altro giorno per 3 piazze del centro storico, per altri beni del centro storico e per l'impianto ludico sportivo di Via Novella, al CEP, quindi in un quartiere collinare e edilizia residenziale pubblica, questo percorso gestito da una società che ci aiuterà nell'ingaggio partecipativo, che fa proprio questo di mestiere. Andiamo agli strumenti attuativi. Ci sto mettendo tanto? Sì. Scusate, vado più spedito. Se andiamo alla parte dopo, mi aiutate? Perché siamo qua oggi? Perché Se io avessi, diciamo, se io fossi partito con un regolamento, avrei dovuto necessariamente partire dalla discussione in consiglio comunale, con buona pace anche della commissione sui regolamenti che ciascun municipio possiede, perché il regolamento prevede questo, che la competenza sullo statuto, che è ciò che primariamente dobbiamo andare a modificare e incidere, sul regolamento per il decentramento e la partecipazione, che secondariamente andremo a toccare, e su tutti gli altri regolamenti, ad esempio il regolamento per l'amministrazione condivisa e la cura condivisa dei beni comuni, quello dei patti di collaborazione, quella competenza è assegnata alla Commissione 1 del Comune. All'esito di quelle discussioni in Commissione Comunale si sarebbe andati nei municipi con un testo fatto. Io prima di quel passaggio ho voluto andare in ogni municipio, non solo a dare un affresco, diciamo, di qual è la direzione nella quale si vuole andare, affresco estremamente concreto, perché alcune cose sono già state fatte, altre sono in itinere, altre sono tutte da condividere. Però l'idea è stata quella proprio di partire da qui. All'esito di questi consigli municipali, arrivare in commissione competente a livello comunale, arrivare a un testo condiviso in quella sede e poi tornare nei municipi per avere un parere sugli stessi. Come dicevo, ci sono una serie di strumenti attuativi, quelli regolamentari li ho citati, oltre a scrivere nero su bianco che non sarà una restaurazione del modello precedente, ma sarà un'innovazione sotto il profilo della manutenzione, dell'attribuzione di competenza su progetti di piccola riqualificazione, il tema delle partecipate che prima vi citavo, insomma quanto vi ho detto prima sulla cura del territorio e quanto andiamo a delineare nel regolamento per la partecipazione sui forum di cittadinanza. Oltre a questo ci sono una serie di altri temi che vi sottopongo, ad esempio legati ai pareri che il municipio può esprimere, no? Altra grande, diciamo, competenza che in questi anni è stata un po' tramortita più nella sostanza che nelle parole. Io penso che si debbano ampliare le fattispecie sulla base delle quali il municipio esprime il proprio parere. Penso che si debbano in particolar modo ampliare sotto il profilo urbanistico. Penso che in questi anni ci sia stata spesso una gabola insopportabile, perché al posto di chiamare variante, una variante al PUC, la si chiamava aggiornamento al PUC e non si passava dal Consiglio Municipale. Poi si passava dal Consiglio Municipale, il Consiglio Municipale diceva no, parere contrario, ad esempio per la speculazione di Vesima, ma si andava avanti lo stesso. Ecco, l'idea non è quella di rendere vincolanti i pareri dei municipi, giammai, perché questa cosa qua andrebbe a rovesciare il rapporto di potere tra il Consiglio Comunale, che ha l'indirizzo amministrativo della città, e i consigli municipali. Sarebbe sbagliata, oltre che creare e ingenerare un'enorme confusione, ma l'idea è quella di dare valore politico e amministrativo ai pareri dei municipi e contemporaneamente di ampliarne le fattispecie possibili. Poi c'è un altro tema, anche qua condiviso con tutti i presidenti, che è quello di evitare quanto è avvenuto in questi anni con un'eccessiva patrocinazione da parte degli eventi che accadono in città dell'amministrazione centrale. Qui non faccio riferimenti, ma senza cambiare nessuna norma, magicamente tutti gli eventi non erano più di carattere territoriale, diventavano di carattere cittadino. Così il comune esprimeva il parere e il municipio era meno libero e anche proattivo, no? su questo tema. Io penso che sia sbagliato e penso che dovremmo rivedere la lettera per far sì che soltanto in quei casi in cui realmente, forse di carattere residuale, l'evento è cittadino, allora sia l'amministrazione centrale a dare il parere. Non so perché Federica si dispera, il patrocinio. No, non è riconoscenza tu, perché non è mai, ripeto, provo a ripetertelo, non è mai cambiata la lettera, è sempre rimasta la stessa norma, è cambiata l'interpretazione. Io, per evitare che arrivi qualcun altro dopo di me a dare l'interpretazione sbagliata, che ha accentrato questo tipo di attività, voglio cambiare la lettera per dare più valore al patrocinio dei municipi. Spero di essere stato chiaro. Ultima questione. Abbiamo detto competenze, soldi, persone. Sono previste per quest'anno 18 nuove assunzioni, nei municipi che vanno a garantire la sostenibilità dei servizi, e cioè derivano da quelle che sono state le prerogative, le priorità che tutti i presidenti di municipio ci hanno espresso, ivi compreso il presidente Bogliolo, il presidente Palmieri, eccetera. È evidente che un vero irrobustimento prevede molto di più. E quindi la nostra idea è quella di andare a aumentare il numero delle persone che lavorano nell'area tecnica, anche operativamente, quindi anche nel corpo operaio di ciascun municipio, perché aumentano le competenze, deve aumentare la capacità effettiva di incidere sul territorio, e poi quelle assunzioni dedicate all'ufficio reti con quei profili specifici che prima citavo. Per il 2027 quindi abbiamo previsto ulteriori assunzioni, le vedete qua dietro. Cito due elementi di contesto che preesistono rispetto a questa giunta, ma non sono colpa di nessuno, lo dico in modo molto chiaro, sono invece colpa del nostro Stato, no? Perché ad oggi il tetto al turnover è del 50%, stabilito a livello nazionale. Ciò significa che per 100 persone che vanno in pensione il Comune ne può assumere 50. E questo è un vincolo ultra stringente sul quale l'Associazione Nazionale Comuni Italiani tutti gli anni unanimemente si esprime in modo estremamente negativo. E adesso si assomma un altro vincolo estremamente stringente che deriva dal rapporto che c'è tra la capacità di spesa e la capacità fiscale dell'ente. Questo combinato disposto ci conduce per l'anno in corso e per l'anno futuro a perdere molto personale. Il Comune si contrae. Quindi in questo contesto non solo va immaginata una reingegnerizzazione dei processi, ma questo tipo di politiche espansive, dal punto di vista assunzionale in ogni municipio, sono ancora più complesse e hanno ancora più valore quando vengono portate a casa. Quindi l'idea è quella di più competenze, più soldi, più persone in questo contesto, nel quale dal punto di vista bilancistico la Procura della Repubblica chiede il fallimento della principale partecipata del Comune, cosa che comporta l'immobilizzazione di tantissimi milioni nel bilancio preventivo per quest'anno, e i vincoli di politica assunzionale sono quelle che vi ho appena citato. Ma nonostante questo quadro di enorme complessità, questa è la direzione. Io vi ringrazio, spero di non essere stato eccessivamente verboso, le cose da dire erano tante, sono a completa disposizione per tutto il dibattito che emergerà.
Grazie Assessore Patrone, è stato molto chiaro. Vi chiedo se ci sono delle richieste, delle osservazioni, delle domande. Prima forse la consigliera Cavalleri, poi il consigliere Viazzi e poi voi. Perfetto. Prego.
Grazie, ringrazio l'assessore per la spiegazione di questa riforma dei municipi. Io avevo alcune domande. Innanzitutto questi forum dove vengono fatti, si parte appunto dal municipio centro-est, in particolar modo dal centro storico, volevo sapere in che sede vengono fatti e quindi se ci sono dei costi aggiuntivi per la location, quali parti politiche partecipano, penso a la giunta, e volevo anche chiedere come mai vengano fatti dei forum e come mai invece non venga fatto un dibattito nelle aule. Abbiamo le commissioni, siamo consiglieri eletti che portiamo le istanze dei cittadini in aula, quindi mi sembra sicuramente un iter più corretto. Vorrei che questi forum venissero fatti in ascolto dei cittadini, senza dare un indirizzo politico ai temi trattati, perché abbiamo visto ad esempio oggi in aula che in realtà poi c'è sempre un obiettivo di indirizzare politicamente. Oggi abbiamo avuto un'espressione di sentimento da parte del consigliere Lucente dei 5 Stelle che ha indirizzato politicamente al voto no al referendum, quindi mi auguro che questo non avvenga all'interno dei forum. Secondo, per quanto riguarda gli uffici di rete, volevo sapere quando partono, e visto che ci sono solo 18 assunzioni, quindi alla fine 2 per municipio, municipio se c'è una mobilità interna oppure in questi uffici appunto vengano, si prendano delle, queste due persone, perché sicuramente nei municipi, io ho lavorato, sono stata assessore municipale, c'è una mancanza di personale sia non solo negli uffici ma anche proprio nella parte tecnica. Grazie.
Raccogliamo tutte le varie questioni e poi l'assessore in maniera diciamo cumulativa vi risponderà. L'assessore Viazzi, consigliere Viazzi, oggi sono stanca.
Sì, aggiungerei in apertura una piccola mozione d'ordine, nel senso che 3 minuti in effetti di dibattito per l'ampia relazione di cui ringraziamo. No, perché poi parte subito il tempo, perché le mie in realtà sono più che altro delle riflessioni, non ho delle domande. Peraltro poi dovrò andare via, mi scuso, mi è già successo, è molto antipatico parlare, poi non stare a sentire le risposte, però in realtà non ho delle domande da porre. È una riflessione più ampia, politica, che parte peraltro da una condivisione forte di tutta la parte di impostazione del suo discorso. Però i problemi legati alla municipalità, prima consiglio di circoscrizione, che sicuramente sono stati fortemente amplificati dalle giunte Bucci e poi Picciocchi, che peraltro, come tutti sanno molto bene, hanno creato diversi mal di pancia in seno anche alla maggioranza, in particolare nei presidenti dei municipi, però sono questioni annose che partono dalla riforma del 1997 che ha distrutto la partecipazione politica. Quindi riforma poi portata avanti, la prima riforma del municipio l'ha fatta Borzani, che mi pare non sia propriamente un leader della coalizione qui di centrodestra. Tutto quindi secondo me torna al discorso che lei faceva, molto 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 importante, del ridare centralità alla politica e del tornare ad interrogarsi seriamente sulle astensioni e sul fatto che noi qui rappresentiamo veramente una piccolissima quota dei cittadini, perché a votare non ci va più nessuno, mentre un tempo a votare andava tantissima gente, abbiamo avuto sindaci che sono stati eletti con elezioni che portavano alle urne l'80% degli aventi diritto e che quindi rappresentavano veramente la maggioranza della città. Penso per esempio a Pericu, tanto per dire, un altro che non è sicuramente uno dei leader del centrodestra. E allora però se si torna a ragionare sulla centralità del ruolo della politica, qui mi ricollega a quello che diceva la consigliera Cavalleri, il luogo della politica però è l'aula consiliare. Ora, lei lo sa, qualcuno di voi lo saprà, forse qualcuno no, noi siamo in un'aula che conta 80 posti a sedere, che poi sono diventati 50, che poi sono diventati 40. Noi avevamo 25 consigli di circoscrizione con 12 eletti, con una rappresentanza di 300 persone. Adesso abbiamo 9 municipi con 25 eletti per un totale di 225 persone. Il consiglio provinciale è sparito. Tutti ci siamo riempiti la bocca del fatto che adesso il nostro Parlamento conta 600 membri invece di 915. Il consiglio regionale era fatto da... adesso 30, prima 50, forse prima ancora di più, abbiamo distrutto la partecipazione politica, il che ha portato a una continua, progressiva fioritura di comitati, CIV, Occupi Albaro, Occupi Carignano, di tutta una serie appunto di persone che chiedono di avere accesso alla politica e che non potendo più avere accesso alla politica nelle aule che dovrebbero essere quelle deputate alla politica, trovano altri modi per partecipare alla politica, ma la politica dovremmo farla qui. Qui c'è gente, stavo guardando prima per altri motivi, non che fosse legato al mio intervento di adesso, avevo per esempio gente come Toso che rappresenta 400 cittadini. Ora, un qualsiasi forum che è sicuramente autoreferenziale, che convoca questa o quell'associazione in maniera non del tutto limpida, non del tutto chiara, associazioni che non si sa bene chi rappresentino, ecco, noi bene o male continuiamo ad essere una rappresentanza politica che vive di momenti istituzionali importanti che sono quelli delle elezioni, veniamo eletti e abbiamo questo ruolo qui. Quindi a me piace molto il disegno che lei ha fatto, tranne questa questione qui di questa partecipazione così estesa, mentre invece sarebbe molto più importante un recupero fatto con forza, bisogna crederci. no, a questo fatto qui che abbiamo un ruolo importante, non nascondersi. Uno si dice che se deve dire che fa politica quasi si vergogna, perché guai a dire che si fa politica. In realtà la politica si fa qui, si fa in queste aule, poi più avanti, chi riesce a farla più avanti anche più avanti, però appunto il luogo deputato dovrebbe essere questo. Così come lei c'è passato da opposizione, quindi avrà vissuto tutta la frustrazione che si sta a fare al consigliere di opposizione in quest'aula qui, così come nell'aula del Consiglio Comunale, che ormai non ha più nessun potere né di indirizzo né di controllo, perché anche quel poco indirizzo, quel poco potere di controllo che aveva, ci siamo inventati le authority e il potere di controllo del Consiglio Comunale è finito. Il potere di indirizzo del Consiglio non esiste, le giunte fanno tutto quello che vogliono e la responsabilità è del sindaco, che nomina gli assessori, fa e disfa come cavolo vuole. Qui sedevano nei banchi dei consiglieri comunali personaggi, mi viene in mente tipo Orsini, tipo Biondi, e facevano i consiglieri comunali quando la politica era un'altra cosa. Allora, secondo me dobbiamo lavorare in quest'ottica qui del... perché i municipi tornino ad avere un ruolo, devono avere delle competenze, devono avere delle possibilità di intervento e tutto, ma io ripartirei dalle aule consiliari. Direi un'ultimissima cosa, avevo fatto una mia piccola battaglia al Consiglio Comunale, litigando anche aspramente col segretario comunale di allora, trovando come alleato, non so se un bene o un male, il consigliere Grasso e l'allora consigliere Scialfa. Allora, se uno vuole, se uno vuole politici bravi, li deve pagare bene, eh? Li deve pagare bene, perché no, noi siamo pagati male e infatti siamo quello che siamo. Se uno vuole che consiglieri comunali diventino certe persone e assessori, absit in ura verbis, diventino certe persone, a parte che ormai sindaco e assessori iniziano ad avere uno stipendio che ha un senso, ma sino a qualche anno fa no, e allora venire qui a, tra virgolette, perdere un pomeriggio per 35 euro, trovate poco più che Removiazzi. Ecco, trovate poco più che Removiazzi.
Consigliere Viazzi, la ringrazio. Non per l'ultima cosa che ha detto. Ma... la consigliera, no, Raffetti, prego.
Grazie Presidente, volevo ringraziare anche l'assessore per la risposta casualmente tempestiva alla mia interrogazione posta, e non volevo assolutamente sminuire i 285.000 euro presentati in conto capitale con prontezza, ma semplicemente capire se, fatto salvo appunto l'aumento delle risorse dei municipi, poi avessero o meno un'autonoma direzione riguardo le priorità attraverso accordi con le partecipate tipo Aster, AMIU, eccetera, e mi parla di capire che questo è presente nel progetto che insomma condivido, e aspetteremo con ansia che questo progetto si realizzi, seppur molto complicato a mio parere. Quindi le faccio i complimenti per l'ambizione anche di portare l'obiettivo di riaffezionare i cittadini alla politica attraverso i municipi, cosa che posso condividere. E credo che condivido con il consigliere Viazzi e la consigliera Cavalieri che si debba fare in quest'Aula con gli strumenti che già sono previsti nel nostro regolamento. Faccio riferimento alla sezione 1 del nostro regolamento, articoli 69 e seguenti, magari promuovendoli, avvicinandoli di più ai cittadini, che possono portare però le loro eventuali petizioni qua in aula. Faccio un piccolo appunto, essendo io un ragazzo di giovane età, che forse la stragrande maggioranza delle persone che non votano sono tanti giovani, e quindi anche, e qua con spirito propositivo lo dico, trovare uno strumento di partecipazione che possa essere più appetibile, diciamo, ai giovani, che comunque sentendo opinioni di amici, colleghi di università, eccetera, si sentono molto lontani dall'amministrazione, comunque dalla politica. Grazie.
Grazie, consigliere Raffetti. C'era forse il consigliere Rossi, poi Massa, Marziano, avevo capito. Va bene, prendo nota. Rossi e poi Massa.
Grazie Presidente, grazie Assessore, ma volevo solamente mettere in evidenza che diciamo che come gruppo del Partito Democratico siamo contenti che questa riforma faccia parte dei programmi della Giunta, perché è stato comunque un impegno con gli elettori durante la campagna elettorale, specialmente nei municipi, per cui è chiaramente positivo. Ci sono alcuni aspetti sui quali condividiamo anche la presentazione dell'assessore. Chiaramente l'auspicio che questo sia uno, non l'unico, degli strumenti per riportare la partecipazione delle persone, con l'obiettivo di riportarla anche al voto. Sicuramente se si può dare una priorità, il fatto di accelerare nella parte che riguarda più la manutenzione del territorio è sicuramente più decisiva, nel senso che il fatto di avere portato comunque delle poste straordinarie, ma sicuramente il fatto di avere l'obiettivo di portare la possibilità ai municipi di una certa autonomia nella fase anche preventiva di manutenzione ordinaria e soprattutto di dignità nei confronti delle partecipate, penso a tutte le problematiche che sono state dette prima su il discorso di Amio e Aster. L'altro aspetto, quello che riguarda il forum, è sicuramente uno strumento ambizioso, sicuramente, come dire, cercheremo di essere all'altezza, visto che siamo stati scelti per questo percorso di sperimentazione. Sicuramente, come è già stato sottolineato, chiaro che c'è poi il discorso che è stato anticipato sulla necessità di risorse, ma mi permetto di sottolineare soprattutto sulla competenza. Portare le persone alla partecipazione, gestire processi partecipativi è una cosa molto complessa, perché sennò rischia di sfociare in un populismo diffuso. Per cui, ecco, se devo fare una domanda, era sul discorso che magari prima mi è sfuggito, sulla presentazione da parte dell'assessore della parte che riguarda l'ufficio reti, capire quali sono poi all'interno di questo ufficio le reali risorse che abbiamo a disposizione come municipio. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Consigliere Massa, lei la parola. E poi arriva. Prego.
Eravamo in una fase di larghi mondo. Eccolo.
Assessore, grazie per la presentazione. Sono Massa, lista civica, Orgoglio, Genova, Bucci, noi moderati. Dunque, parlo da uomo da 35 euro a seduta, quindi diciamo la profondità sarà quella che è. Ho davanti il cronoprogramma, quindi tengo la slide che è la 11 e poi la 12. Quindi il cronoprogramma parla di un'attività che trova uno sviluppo nei mesi a seguire, con un completamento di questi forum e ufficio di reti prevista tra ottobre e novembre. Il fil rouge rappresentato da questa revisione dello statuto e regolamento del decentramento. Ecco, grazie. Noi teniamo molto al regolamento e al decentramento, nel senso che prima commissione, sì. Sì, l'ho cercata, l'ho marcata stretta, ma non l'ho presa, però oggi sono qui. Questo per dire che siamo molto interessati al contatto con il territorio, da lista civica a un sistema valoriale che ci appartiene, quindi sicuramente rappresentiamo una cerniera tra le istituzioni e le persone. Di conseguenza per noi parlare di forum o di reti diventa un elemento che entra in, una, in un tema progettuale, un tema che non bocciamo prioristicamente, ci mancherebbe altro, è un cambiamento, va gestito. La domanda che ci facciamo tutti è ricorrente, già presentata dai miei colleghi, dai consiglieri di minoranza e di maggioranza, è il potere che assumono questi due strumenti, potere decisionale, potere attuativo, sono i due poteri i più grandi che si possono manifestare in una condizione in cui, se non è trasparente anche il criterio di scelta, l'attuativo diventa pericoloso. Quindi come si vanno a scegliere le iniziative, quali criteri con quale approccio, quale tipo metodologia si fa selezione di quello che nasce in termini di fabbisogno. Quindi siamo tutti attenti e immaginiamo che la revisione dello statuto e regolamento del centramento poi arricchisca o soddisfi queste nostre richieste, cioè che effettivamente il municipio possa essere considerato un organo di accompagnamento di quelle strutture, se non facendone anche parte con alcuni membri. Io non so, non mi è chiaro come effettivamente saranno composti questi forum, quindi anche questo tipo di informazione potrebbe consentirci di dare un contributo. Detto questo, sì, sono io che ho perso il punto qua sul computer che si è mosso. Ok, detto questo, siamo anche grati di essere stati scelti come percorso sperimentale, come quindi percorso pilota, fondamentalmente perché crediamo di aver dimostrato anche in questa nuova veste, noi come minoranza, confrontandoci con la nuova maggioranza, una forte attenzione sugli aspetti che il territorio sta manifestando. Quindi crediamo di essere anche stati una buona scelta, diciamo con un po' di presunzione, ma insomma, ci siamo. Grazie per l'attenzione.
Allora, dopo il consigliere Massa, la consigliera Dore, e poi Marziano, e poi Cosso. Dore, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare l'assessore Patrone perché ha fatto una bellissima presentazione. Tra l'altro, dato che è stata la giornata delle piccole note personali, sono molto contento, lo conosco da quando doveva fare la maturità, quindi per me è assolutamente... bello e vedere una crescita così. La ritengo un'ottima riforma. Volevo però chiedere più sullo specifico, visto che a me interessa molto lo stato dei lavoratori del municipio, perché vedo la fatica che fanno, soprattutto quando si presenta in ufficio uno come me che dice: non so come compilare questo documento, per favore non ve lo so mandare via mail. Dato che il numero del totale tra quest'anno e il prossimo il totale sono 55 assunzioni, che non ho un numero divisibile per 9, volevo sapere nel municipio centro-est quante assunzioni ci saranno. Volevo anche appoggiarmi un attimo a una cosa detta dal consigliere Raffetti, spero di non aver sbagliato il nome, per quello che concerne i giovani di cui ha parlato, che spesso sono le persone che non votano. Ecco, io vorrei che questi forum fossero concentrati soprattutto sui giovani, anche se a Genova sono una minoranza, perché i giovani, io non mi ritengo già più tale, sono il reale futuro di questa città, di questo territorio. E abbiamo una maggioranza di persone anziane che sì, devono essere tutelate, devono essere, ma le idee per il futuro, secondo me, dovrebbero partire proprio dalle associazioni giovanili, di cui Genova è piena, di cui il municipio è pieno. Grazie.
Grazie consigliere Dore, ora la parola alla consigliera Marziano.
Allora, grazie assessore Patrone, intanto ringrazio anche gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, sono felice di aver comunque contribuito anche alle risorse del municipio, perché io in realtà per i primi 6 mesi non ho preso nulla, perché ho restituito e sono felice di aver contribuito insomma al conto capitale del municipio. Scherzi a parte, condivido il discorso diciamo sviluppato in queste slide, che sono più o meno abbastanza chiare, quindi il conferimento appunto di nuove risorse, il confronto soprattutto con le società partecipate. Oggi ho presentato ad esempio un'interrogazione in cui l'assessore Cattaneo si è dovuto interfacciare con Aster, con Recupol, quindi un passaggio che per il municipio poi diventa difficoltoso, e ne so qualcosa avendo insomma esercitato nei mesi, diciamo negli anni successivi, avendo avuto un altro ruolo. Diciamo che si dà atto a qualcosa che già c'era, ma che probabilmente poteva avere un cortocircuito, ma in realtà che dipendeva secondo me un po' dalla peculiarità del territorio e anche da quello che poi è il personale che può essere Aster, AMIU in questo territorio, che comunque sappiamo è variegato, perché proprio è composto da quartieri completamente diversi. Sono felice se si dà una linea alle richieste di patrocinio. Io avevo la delega agli eventi e mi ricordo che per concedere un patrocinio ci impiegavamo forse 2 settimane e quasi un mese, perché più che altro non c'era un criterio che forse era così, ma era interpretato da chi era a monte, magari dal dirigente, non dal, diciamo, dall'ufficio eventi, oppure appunto dal politico che era lì presente, ma è meglio che avere un criterio più oggettivo, più snello, perché spesso dire di no non è semplice, perché hai di fronte magari un'associazione che vuole organizzare qualcosa di bello per il territorio e rimani in dubbio se rimandarlo al gabinetto del sindaco, trattenerlo, avere delle risposte negative oppure positive, e l'associazione non capisce poi questo cortocircuito burocratico, quindi spesso magari ritira anche la richiesta di patrocinio. Secondo me questo poi è un fallimento dell'amministrazione. Poi volevo anche capire proprio questo programmazione del municipio, quindi c'è questo monitoraggio in realtà del municipio, come verrà attuato, cioè sarà demandato diciamo agli organi istituzionali o all'area tecnica che comunque ha, intendo con le società partecipate, comunque non ha presenti tanti personale, così come anche l'ufficio manifestazioni, che nel municipio purtroppo non è così attivo. Quindi volevo capire questo, così come anche, e sarò brevissima, va bene il forum di quartiere, chiederei soltanto una cosa, che si desse la possibilità anche a noi come consiglieri eletti, quindi tutti, di poter partecipare, perché sì, abbiamo le commissioni, il consiglio, benvenga, sono diciamo sedi istituzionali, però anche tra virgolette dire la nostra, dare un nostro apporto, secondo me questo allora è il vero decentramento e la vera partecipazione. Grazie.
Grazie consigliera Marziano. Adesso la consigliera Cosso.
Grazie Presidente e grazie Assessore per la sua esposizione. Intanto è sicuramente positivo che ci siano, insomma, si parli di nuove assunzioni sia quest'anno che il prossimo anno, anche perché è un tema che, insomma, in questi anni è stato affrontato più volte ed è un tema che non tocca solo il Comune di Genova, ma tocca più comuni e a livello Italia. Proprio per questo mi permetto di fare una riflessione. In un contesto in cui è già difficile reperire personale e già il personale che si trova poi è difficile mantenerlo, perché tante volte abbiamo appunto un turnover alto o comunque tante dimissioni. È proprio prioritario e davvero importante destinare una o più risorse, perché non ho capito se sarà una o più di una persona, all'ufficio reti. Quindi la mia è più che una domanda, è una riflessione. E più che altro si rischia magari di andare a destinare una risorsa o due a un ufficio e andare a togliere all'ufficio amministrativo o all'ufficio tecnico risorse che chiaramente sappiamo essere prioritarie o comunque necessarie. E un'altra domanda è, come ha anticipato già il collega Massa, all'interno di questo forum, se noi come consiglieri ne potremmo fare parte, appunto essendo già rappresentativi della cittadinanza. Grazie.
Grazie consigliera Costa. Ci sono altre domande? Consigliera Maglione, prego.
Molto piacere, Maglione, Vince Genova. Più che altro una riflessione so che dico cose che sapete benissimo, che l'assessore sa benissimo, però ritengo che anche in questa sede sarà meglio ribadirle. il nostro municipio non è come gli altri municipi, ha delle caratteristiche particolari. La divisione nei 9 municipi ci penalizza in vari aspetti. Ci penalizza perché abbiamo al nostro interno, mentre altri municipi sono comunque più organici nel loro territorio, o perlomeno si dividono in una fascia costiera e in una fascia collinare, il nostro municipio all'interno contiene delle realtà diversissime tra loro. È inutile che le sto a dire, le sapete, il centro storico, il centro Regina Lagaccio. Quindi da questo punto di vista, e l'altra cosa che ne deriva, viene a fagiolo sul discorso delle dotazioni economiche, il fatto che il municipio continui ad avere come manutenzione ordinaria far capo anche i poli museali e un numero di plessi scolastici comunque superiore alla media degli altri municipi, prima o poi deve essere affrontato, perché non è possibile che il nostro municipio ci rimetta sempre nelle necessità che deve affrontare. Parte dell'approccio che il centrodestra aveva usato, diciamo così, in media res, nella fattività dell'operatività di tutti i giorni, nasceva anche da queste esigenze, perlomeno per il nostro municipio, di dover pescare dotazioni economiche extra per poter in qualche modo far fronte minimamente a quelle che erano le esigenze del territorio. Diciamo, l'escamotage che, al netto della riforma che avevamo attuato, che si è estrinsecato soprattutto nella riforma della parte dello statuto, della parte politica, delle votazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, ecco. Quindi tutto il resto era un lavoro in divenire, che adesso dovete farvi carico voi, nella prima fase, diciamo così, di impegno che abbiamo dovuto affrontare noi, l'escamotage di accentrare la spesa, cioè di dare ai municipi dal punto di vista centrale e non utilizzare i normali meccanismi di dotazione delle risorse, derivava, per quel che riguarda noi, anche da queste necessità.
Grazie, consigliere Maio. Ci sono altre domande? Ci sono altre osservazioni? Grazie, assessore Patrone, tanto per l'ascolto. Consigliera Lintas.
Allora, intanto ci tenevo a ringraziare l'assessore Patrone. No. Ok, scusa. Ci tenevo a ringraziare l'assessore per questa presentazione, che comunque va nel senso che volevamo in campagna elettorale, quello di dare maggiore partecipazione ai municipi, anche perché credo che noi come consiglieri municipali, quando ci candidiamo, vogliamo anche riuscire a dare vogliamo essere incisivi sulle politiche della città. Sono molto contenta infatti di sentire che questa riforma non calerà dall'alto, perché c'è forte bisogno di partecipazione per la nostra città. Come riprendo un po' l'intervento sia del consigliere Raffetti che del consigliere Dore sul tema dei giovani nella nostra città. E credo che come consigliera giovane appunto mi sento il carico di dare un punto di vista generazionale su questa riforma, poiché in questa città, come ben saprà, ci sono tantissimi giovani che lasciano la nostra città, molte volte perché sono costretti dalle opportunità che non riesce a dare la nostra città, e prenderci cura in qualche modo delle persone che sono costrette a rimanere nella nostra città. Questa riforma infatti può essere uno strumento di partecipazione sui giovani per trattenere talenti, per creare delle opportunità e costruire dei spazi di ascolto per un maggior protagonismo giovanile all'interno del nostro municipio. Diciamo che quello che mi viene da dire è anche il fatto che la nostra generazione, la nostra città cerca, anche come diciamo assessore al patrimonio, cerca nuovi spazi per i giovani all'interno della città, per la cultura, per l'innovazione, e credo sia bene che il municipio dia delle risposte di partecipazione con progetti come quello che fuori dal comune per coinvolgere la cittadinanza in come si useranno questi luoghi che appartengono anche alle fasce più giovani che molte volte non si interessano alla politica. Ero anche molto contenta di sentire che ci saranno anche degli incontri nelle scuole riguardo questa riforma, anche perché io precedentemente a questo incarico mi occupavo di scuole e la scuola è dove si crea la nostra coscienza civica e credo sia fondamentale che l'istituzione comunale e municipale sia in stretto contatto con le scuole, e di questo infatti sono molto contenta. E quindi diciamo che il riassunto un po' di questo intervento è di prendersi cura dei giovani di questa città che hanno bisogno di restare e non abbiamo bisogno di, perché una città che si occupa di giovani è una città che guarda al futuro. Grazie.
Grazie consigliera Lintas. E bene, se forse abbiamo raccolto un po' di osservazioni, soprattutto di domande, assessore Patrone, grazie per il suo ascolto e ora l'ascoltiamo per le risposte.
No, grazie a voi. Ho scritto tante cose, quindi riprendo dall'inizio. Allora, la consigliera Cavalleri mi chiedeva se ci saranno costi aggiuntivi per la location del forum. Io in tutta sincerità questa domanda francamente non ho una risposta già concreta. Credo che si potrà andare nella direzione di trovare una messa a disposizione di uno spazio che non comporti costi per l'ente. Ad oggi non sono previsti costi in questo senso. Contemporaneamente la consigliera diceva che ha citato il tema della partecipazione delle parti politiche al forum, che ritengo sia una domanda molto più che legittima. Io penso che nulla osti alla partecipazione di tutte le consigliere e tutti i consiglieri al forum, assolutamente non c'è nulla di specificato né nella delibera comunale né in quella di ricezione e operativa di giunta municipale. Trovo tuttavia che non si possa e non si debba immaginare che trasferiamo il consiglio municipale nella sede del forum. Proprio per dar valore, a evitare che diventi una sovrastruttura, una superfettazione che si diciamo va a sovrapporre con la sede municipale e anche le sedi in cui il municipio fa coinvolgimento delle persone, troverei molto opportuno che partecipino ai consigli municipali, ma troverei molto opportuno che quella sede sia dedicata ad altro. E quindi le tre dimensioni che prima citavo, di ascolto reciproco, eccetera, eccetera, che però non vadano a svilire quello che è il luogo della rappresentanza democratica che molti, nel trovare una critica al forum, dicono di voler primariamente tutelare. Quindi secondo me nulla osta a questa partecipazione, evitiamo che le cose diventino un battage politico, una come dire, un luogo di confronto strumentale e contemporaneamente, e dico per maggioranza e opposizione, e che si vadano a sovrapporre, rendendo poi sostanzialmente vane le specificità di entrambe le cose, l'aula consigliare e il forum. Il consigliere Lucente, lei diceva, ha chiesto di votare no al referendum in un'espressione di sentimenti all'inizio della seduta. Io me ne rallegro, soprattutto perché se uno fa un'espressione di sentimenti penso sia libero di esprimersi come vuole. Io condivido molto la posizione di Lucente, invito anch'io a votare no. Mi chiedeva invece se c'è una mobilità. Sulle 18 assunzioni al momento non è prevista mobilità, quindi su quello sono tutte assunzioni esterne, e questo fa parte, come dicevo prima, per questa è una domanda estremamente opportuna, Io penso che si debba lavorare anche magari in quel senso, quindi nella reingegnerizzazione dei processi conseguente all'accartocciamento strutturale, al restringersi, no? del corpo dipendenti complessive. Non è piaciuto accartocciamento strutturale? È piaciuto. No, io credo che si debba lavorare molto sui processi, ma che ovviamente queste assunzioni debbono essere dedicate e non hanno a che fare con la mobilità. Il consigliere Viazzi ha fatto un intervento inaspettato da parte mia, nel senso che ha avuto un'onestà critica verso la sua parte politica che è invidiabile. Ha citato il fatto che i problemi sul decentramento derivano da questioni annose e ha fatto un ragionamento profondo sul fatto che si debba dare dignità alla rappresentanza politica prima di immaginare percorsi di stimolo partecipativo più diretti. Io su questo non sono molto d'accordo, nel senso che condivido molto il fatto che vada data dignità alla politica. Io non penso che si debba soltanto fare una riflessione sui costi, eccetera, eccetera, che spesso in questi anni sia stato tremendamente populistico da parte di tutte le parti politiche andare a sponsorizzare delle riforme complessive dello Stato sulla base del taglio dei costi della politica. Una cosa inaccettabile, a mio parere. Io, per quanto mi riguarda, l'ho sempre detto. Darei più soldi alla politica, non ai politici. Cioè, io sono per il finanziamento pubblico ai partiti, così lo dico in modo estremamente chiaro, sincero, trasparente, sono per le sedi di partito, sono per la formazione che fa il partito, sono per una rendicontazione trasparente dei soldi che si danno pubblicamente ai partiti, quindi ci mancherebbe. Quello che credo però è che mentre si fa questo ragionamento e noi andiamo a dare un valore alla dimensione di rappresentanza territoriale attribuendo competenze ai municipi, perché sulla base delle competenze che dai, tu dai valore a chi viene eletto in una certa sede, altrimenti... Vengo poi sul punto di una cosa che ha detto la consigliera Maione che mi ha interrogato su questo, ci arrivo dopo. Contemporaneamente io sento la necessità di dare uno strumento ai municipi per fare quello stimolo partecipativo, quindi non vedo le due cose in contrasto. Questa secondo me è la critica che posso fare a quanto ha detto il consigliere Viazzi. Il consiglio comunale non ha più poteri di indirizzo e di controllo. Nella prassi è parzialmente vero, poi io penso anche che l'utilizzo dei social e la volontà di fare dei video abbia influito negativamente sulla rappresentanza politica, perché spesso le discussioni in consiglio comunale comportano un esacerbarsi delle posizioni piuttosto che entrare sul merito proprio per lanciare dei messaggi esterni, cosa che è molto comprensibile per chi fa politica e deve lanciare dei messaggi esterni, che però non va a beneficio dell'Aula. Ma quello che penso non è che ha ragione solo il consigliere Viazzi a dire questa cosa, io penso che il Parlamento conti sempre meno. Noi viviamo in un paese in cui l'80% delle leggi vengono fatte per decretazione d'urgenza da parte del governo. Cioè c'è uno schiacciamento enorme, evidente, in ogni ambito strutturato della società sulla dimensione di governo istituzionale e sempre meno sul coinvolgimento delle parti assembleari, delle parti di rappresentanza. Quindi questa è una riforma che può sembrare antistorica in questo senso, ma che va esattamente ad agire su quelle criticità che il consigliere ben citava. Il consigliere Raffetti, io non volevo essere aggressivo nella risposta sull'interrogazione, tutt'altro, anzi l'ho trovata una giusta domanda, lecita e opportuna. Ho fatto solo una puntualizzazione sulle cifre. Non sono molto d'accordo sull'utilizzare il termine autonomia per quanto riguarda le partecipate. Io penso che serva un ragionamento di sussidiarietà, cioè non dobbiamo costruire uno strumento nel quale ogni pezzo sia frammentato, ma quella dimensione che mi pareva anche lei apprezzasse di coinvolgimento di un pezzo del comune, perché i municipi non hanno una soggettività giuridica autonoma, sono un pezzo del comune che deve avere una sua precipua specificità e che va in questo senso coinvolto in modo sussidiario. La ringrazio anche per aver detto che il progetto è complicato, perché bisogna dirlo che è complicato. Infatti ho apprezzato molto che nessuno abbia detto la cosa dei 100 giorni che mi hanno detto in qualche altro municipio, perché mi sembra una polemica un po' sterile, perché era giusto dare un riscontro entro 100 giorni concreto, e lo sblocco del conto capitale è stato questo, un riscontro quindi concreto, non solo simbolico, ma poi è evidente che fare polemica su questo non dà conto della complessità. Il consigliere l'ha fatto, lo ringrazio. Ecco, ha detto una cosa altrettanto secondo me interessante, cioè gli strumenti di partecipazione che sono già previsti dai regolamenti. Dobbiamo domandarci perché abbiamo questa valanga di strumenti di partecipazione già presenti, mai utilizzati. Secondo me perché ciascuno di quegli strumenti, le delibere popolari, le petizioni, il dibattito pubblico nato ai tempi di Marta Vincenzi, eccetera, eccetera, sono strumenti che anzitutto sono connotati da una fissità enorme nell'immaginare i percorsi di partecipazione. E io invece sono uno che pensa che debba esserci una cornice uguale per tutti, ma poi una sorta di capacità del municipio di adattare al proprio territorio i percorsi di partecipazione territoriale e capacità della giunta comunale, qualora voglia attuare un percorso di partecipazione, di costruirlo sulla base delle specificità del progetto o delle specificità della questione, no? E quindi secondo me quegli strumenti vanno rivisti assieme alla revisione regolamentare, e è un'ottima riflessione quella di partire da ciò che non funziona su quegli strumenti e ciò che magari è rimasto sopito in quegli strumenti per andare a immaginare un progetto di riforma, stante che esistono ancora e chiunque li può utilizzare, e ben venga se stimolano la partecipazione. Devo andare più veloce, vero? Abbiamo 3 minuti. Il tema dei giovani lo tocco alla fine. Ci cacciano fuori? No, ma faccio l'assessore al patrimonio, mi portano via. Consigliere Rossi, la ringrazio per le parole che sono state soprattutto un intervento di cornice anche politica di questa riforma. Sono d'accordo sullo stimolo a che il forum non sia l'unico strumento nel quale si estrinsechi la partecipazione, anzi secondo me è fondamentale non solo per questo territorio dove parte sperimentalmente, ma nella redazione di un regolamento complessivo e nell'immaginarlo anche per altri territori, pensare alla ricognizione di ciò che già c'è, perché spesso le reti sono molto più avanti del sottoscritto e della politica e del comune. Accelerare su manutenzioni è un altro stimolo che colgo. Il collega Ferrante ha una partita difficilissima nella gestione dei lavori pubblici. Io penso che su questo serva anche un salto di qualità. So che la collega Coppola sta lavorando su questo e nelle prossime settimane porterà una delibera di giunta, io credo molto interessante in materia. Penso che servirebbe anche un grande sforzo da parte di Regione per quanto riguarda una nuova capacità programmatoria contro il consumo del suolo, e dello Stato per intervenire sulle criticità vere, reali, concrete, perché immaginare che noi nell'ottica sussidiaria possiamo andare a intervenire su situazioni incredibilmente emergenziali, noi come comune e come municipio, è estremamente complicato. Per cui serve questo ragionamento di sistema nel quale andare a inserire questa nostra prerogativa di irrobustimento delle competenze in questo senso, e in questo senso l'accelerazione io la colgo come stimolo importante. Consigliere Massa, lei giustamente valuta come importante il tema delle norme del regolamento anche per ruolo. Dice che non c'è una bocciatura prioristica e la ringrazio per questa apertura di credito. Quando ha detto che i forum assumono potere decisionale e attuativo, vorrei dare una specifica su questo, perché potrebbe esserci stata anche una malinterpretazione delle mie parole dovuta al fatto che non sono stato chiaro. Quando parlo di partecipazione decisoria intendo dire che se chiami a partecipare le persone poi devi dargli dei riscontri, altrimenti non è credibile la chiamata e anzi è frustrante per chi partecipa. Non intendevo dire che là dentro si decidono le politiche. Io sono, come dire, lo dicevo prima, no? Quello che penso della politica, della supremazia della politica sull'economia, figuriamoci su tutto il resto. Per cui decisoria in quel senso, attuativo non è un termine che penso di aver utilizzato, intendevo dire nel caso che deve esserci anche una dimensione tecnica per cui alle domande delle persone noi rispondiamo cosa può fare il comune, e sulla base di quel tipo di binario c'è un ragionamento qua dentro e eventualmente nel forum come strumento del municipio per capire dove si può andare. Attuativo nel senso che si dia una dimensione concreta a questa partecipazione, non che questo luogo sostituisca quello deputato alle scelte. anzi, la riforma va nel senso di valorizzarlo, il Consiglio Municipale e i municipi. E questo non capisco cosa ho scritto, sul processo, anche lei parlava del ruolo della partecipazione dei consiglieri municipali, le ho risposto alla sua collega prima. Consigliere Dore mi conosce da troppo tempo, il tema del personale, sulle assunzioni abbiamo, non so se abbiamo già detto, credo che di 18 assunzioni 3 siano quelle previste in questo municipio, quindi direi... Allora, sui 55 dei due anni faccio questa specifica che va anche incontro a alcune cose che sono emerse, nel senso che poi quello è... Le 18 le abbiamo stabilite nel piano assunzionale di quest'anno. I 37 sono il target che ci diamo per il prossimo anno, ma il piano assunzionale non è ancora stato fatto per il 2027. Questa è stata la nostra richiesta di fabbisogno, che prevedeva, come dicevo prima, aree tecniche, operai, ufficio reti, ma... non mi ricordo chi l'ha detto, forse la consigliera Maione, sulla specificità del territorio, no? Di questo territorio. Molto giusto, ogni territorio è specifico in quanto tale, poi sulle specificità di questo territorio ci torno, infatti l'idea sarebbe quella di standardizzare prima un numero base che tutti devono avere, sulle aree tecniche eccetera eccetera, ma poi andare a fare ulteriori assunzioni sulla base delle specificità territoriali. Perché il tema dell'avere più scuole, avere più territorio boschivo, avere più litorale, modifica ovviamente lo schema delle priorità e degli interventi che uno deve fare sul territorio. Quindi in quelle 37 è rappresentata la standardizzazione della parte tecnica e l'ulteriore implementazione su base differenziata in base alle esigenze di ciascun territorio. Lei ha citato il tema dei giovani, lo tocco alla fine su quello che ha detto la consigliera Lintas. Consigliera Marziano, sono molto d'accordo con quello che ha detto sui patrocini. Il monitoraggio nei confronti di Aster lo farebbe l'area tecnica del municipio, che quindi va aiutata fortemente. Ovviamente sulla base di questa competenza amministrativa io credo che si dia anche valore al decentramento politico, perché nuova competenza, nuova capacità di incidere anche sulla segnalazione e sulla politica che uno può fare in aula da parte dei consiglieri eletti. Facciamo un ragionamento assieme sui tempi. No, queste assunzioni sono previste per quest'anno. Il percorso di riforma che dà nuove competenze è previsto lungo tutto l'anno. Io conto che all'esito del percorso di modifica perlomeno dello statuto e del regolamento sul decentramento, che ricordo dopo questi passaggi, questo è il settimo consiglio che faccio municipale, poi vado in aula in consiglio comunale, all'esito si ritorna in ogni municipio, quindi il percorso è necessariamente lungo, no? E poi va di pari passo con le nuove assunzioni. Quindi quello che io vorrei fare è dare nuove competenze e più o meno arrivare nel momento in cui si robustisce anche la parte che poi le deve inverare. Sono più o meno d'accordo con tutto quello che ha detto, soprattutto la non frammentazione, tranne il fatto che, se ho capito bene, questo è stato un lavoro già avviato alle giunte precedenti, perché questo mi sembra smentito dalla storia. Consigliera Cosso? Ah, ma ecco, io ho detto Cosso apposta, perché mi ricordavo Cosso, però ho detto non saranno omonime. Ah, ok, perfetto, allora... Quello l'ho capito perfettamente, allora ritiro quello che ho detto... Ma l'ho detto prima, ho detto che per me nulla osta al fatto di partecipare, e l'importante è che non diventino quelli i consigli municipali. No, ma ci siamo capiti. Consigliera Cosso, anche lei parlava del tema dei consiglieri che fanno parte del forum. Ha parlato delle difficoltà assunzionali, mi sembra, dando conto della dimensione di contesto che ho citato anch'io prima, e il tema delle risorse dell'ufficio reti. Allora, noi avevamo immaginato per il fatto che non sia prioritario fare altro. Allora, l'ufficio reti è immaginato con due assunzioni per municipio nel 27. È evidente che non è ancora stato redatto un piano assunzionale. Io lascio perdere le politiche abitative e parlo un attimino del patrimonio demanio. Il patrimonio demanio è passato da 70 persone a 35 in due anni. Mi rendo perfettamente conto dello straordinario fabbisogno che risiede in ogni direzione del comune, no? Quindi io, come dire, sarò anche porterò avanti questo disegno di riforma perché ci credo, è un pezzo del mio mandato amministrativo e politico. È evidente che poi se ci saranno emergenze straordinarie modificheremo il piano assunzionale sulla base delle emergenze e traguarderemo di fare questo passaggio, secondo me fondamentale, ad avere un ufficio strutturato con due persone con quelle competenze in un momento in cui non ci saranno altre emergenze da coprire col medesimo piano assunzionale. Quindi capisco, il tema che si pone è un tema gestionale fondamentale, è un tema che mi pongo anche io. Le 18 di quest'anno sono approvate nel piano delle assunzioni, le 37 sono l'obiettivo, proveremo a farlo nel 27. Sono contento che si dicano queste cose perché vuol dire che ci saranno tanti strumenti per capire che se ciò non avverrà sarà per motivi oggettivi e che sarà un percorso, diciamo, di più lungo respiro. Comunque grazie per quello che ha detto. Consigliera Maione, allora, poli scolastici e poli museali, le ho dato un po' una risposta su come immaginiamo di differenziare sulla base delle specificità municipali. Parlavo adesso con la dottoressa Maione. L'ordinario per i poli museali lo fa, diciamo, interviene il municipio spesso con risorse trasferite, quindi effettivamente c'è un fabbisogno enorme, però lo straordinario sono tutti accordi quadro centrali, giusto? Se sbaglio mi dica che sbaglio. Quindi questo, che è il modello che c'era già prima, no? È un modello che è un modello nel quale, perché gli accordi quadro nascono molto prima di Bucci Picciocchi triplica il numero di accordi quadro, quindi era stata un diverso assetto, una diversa modalità. Però questo è effettivamente un tema, quindi immaginare che assieme, allora, un pezzo del conto capitale ovviamente viene fatto sulla base delle priorità territoriali, che va poi anche a ricadere sull'edificio scolastico, sul museo, eccetera. Penso tuttavia che questo sia un tema da attenzionare proprio nella dimensione di organizzazione dell'ente e che si debba immaginare una sempre maggiore capacità di trasferimento da parte delle direzioni competenti, ivi compresa ad esempio la cultura, per consentire al municipio magari di intervenire con i propri dipendenti, ma sulla base di un trasferimento di risorse. Questo vale per il tema del piano assunzionale che prima citavo. I 9 municipi, se lei alludeva al fatto di un ulteriore frazionamento sulla base di più omogenei fattori socio-economici, vedo che fanno con la testa, anch'io non condivido. Penso che, attuata questa parte di riforma, nell'arco di un ciclo amministrativo possa anche aprirsi una riflessione sull'ulteriore configurazione politica dei municipi, però non è, secondo me, la priorità è in discussione in questo pezzo del nostro percorso. La consigliera Lintas, la ringrazio per le parole, ha detto cose che politicamente condivido molto e che stanno alla base di un impegno e che portano anche in questa riforma un tratto caratterizzante. Il tema che ha citato anche il consigliere Raffetti e il consigliere Dore sulla dimensione di aggancio dei giovani è sempre difficile, perché si scade anche un po' nella retorica, no? Cioè, è un tema estremamente complesso. Io penso che per un effettivo stimolo alla partecipazione uno non debba neanche spiegargli troppo le cose ai giovani, debba dargli la possibilità, no? E in questo senso i percorsi trasparenti e partecipativi che facciamo provano a intercettare anche un bisogno di partecipazione e di definizione, no, di come utilizzare gli spazi pubblici. C'è stata in questi giorni una petizione che ha raccolto un sacco di firme sullo sport di base, no? Quella è una richiesta
larga, trasversale, alla quale noi ci sentiamo di dover provare a corrispondere, quindi fare tutto il possibile complessivamente affinché l'amministrazione stimoli quella partecipazione. Poi noi abbiamo fatto un'altra cosa e ne programmiamo di fare un'altra. Sono in ritardo, devo chiudere. Abbiamo scritto sulla delibera che vorremmo provare a dare una determinazione di genere e generazionale al forum, cioè a stimolare il più possibile quella partecipazione. È evidente che non sappiamo ancora bene come farlo, anzi può essere un tema di discussione, no? Però è scritto nero su bianco che vogliamo andare in questa direzione. E volevo citare ancora una cosa, forse l'ho dimenticata. Comunque, questo tema del non immaginare, dell'immaginare che la rappresentanza istituzionale e contemporaneamente la capacità di rappresentatività dell'istituzione, che è determinata anche dal grado di partecipazione che uno può stimolare, vadano di pari passo e non siano in conflitto, secondo me è la grande sfida di questo pezzo di riforma. Ciò detto, io vi ringrazio molto per tutte le osservazioni, le ho opportunamente segnate e saranno, diciamo, parte integrante delle riflessioni che faremo sia per il prosieguo. Ah no, ecco, mi è venuto in mente cosa volevo dire, poi chiudo. Vorremmo provare a immaginare dei momenti in cui la dimensione partecipativa si estrinseca anche nel processo di riforma e ad esempio si coinvolgono le scuole, si coinvolgono le persone che hanno un patto di collaborazione col comune, perché se vogliamo rifare il regolamento devi partire da chi vive quell'esperienza, no? Quindi nelle slide che opportunamente Massa prima guardava giustamente è citato anche questo tipo di percorso che vorremmo provare a mettere in campo. Dicevo, ho segnato tante cose, vi ringrazio per gli stimoli, saranno molto utili per la redazione, diciamo, dei prossimi passaggi e per la redazione di una bozza da proporre al Consiglio Comunale e che poi arriverà nelle commissioni competenti municipali di nuove regolamentazioni. Quindi è stato molto utile e vi ringrazio per il dibattito di oggi. Grazie Presidente.
Grazie a lei Assessore. Personalmente volevo ringraziarla perché su questo abbiamo anche lavorato tanto e non siamo che all'inizio effettivamente di questo progetto. Penso che sia normale che tante osservazioni e tante domande le siano state rivolte, perché oggi lei è venuto qui a presentarci quello che è diciamo, questo che è un progetto, per cui non solo che è un progetto complesso che parla appunto di relazione tra la parte politica e l'amministrazione, quelle che sono l'ufficio rete, evidentemente davvero tante, un lavoro molto complesso e credo una sfida decisamente importante, e credo che questo percorso partecipativo che porterà, voglio dire, al forum, essendo tanto la caratteristica sperimentale e quello che rappresenta un valore di cui siamo anche orgogliosi ovviamente di continuare a farlo, insieme ci espone a tante riflessioni e soprattutto, diciamo, a tutta un percorso che sarà appunto quello di correzioni, di tentativi, e grazie comunque per la sua presenza e per sua spiegazione. Grazie.
Dovete allora, continuare col consiglio voi.
Ma penso che lo chiudiamo. Allora vi dico una cosa. Allora, noi abbiamo in realtà dobbiamo portare a votazione 3 mozioni, però devo dirvi che sono le 5:15. Allora, è vero, l'interpellanza che non è rimasta lì. Se voi siete d'accordo, le 3 mozioni, perché poi tutte le altre sono diventate interrogazioni, risposta scritta oppure immediata, le portiamo al prossimo consiglio, mentre invece l'interpellanza che... No, non l'abbiamo votata alla fine. Alla fine non l'abbiamo votata. Grazie, perché ce la siamo persa per strada. Votiamo quella e con quella chiudiamo. Siete d'accordo? Bene. Allora, facciamo una lettura sintetica, una presentazione. Grazie. Bene.
Capolinea della linea 64, eventualmente anche con mezzi integrativi, con l'obiettivo di garantire continuità e regolarità al servizio, fatte le opportune valutazioni tecniche.
Votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, votata la maggioranza. No, scusate, al votatore unanimità, non so perché pensavo fosse. Bene, io vi ringrazio, buon pomeriggio a tutti e a tutte, a presto. Grazie.